redigio.it e la storia continua.
Già presentato, sono il direttore responsabile di SempioneNews.it, do il benvenuto ai nostri candidati sindaci, vi ringrazio di aver accettato l'invito e altrettanto faccio con il pubblico, grazie di aver dedicato 2 ore del vostro tempo a questo confronto, grazie
a tutti. Terzo settore ONS di Legnano, che è un'associazione di secondo livello e raggruppa ormai 45 associazioni. Mi corre subito l'obbligo e il piacere di ringraziare gli organizzatori per avermi dato la possibilità di moderare questo incontro, perché penso che questa sera imparerò molto. Questo incontro è promosso da ANPAS, AIAS, UIRM, che sono associazioni storiche di Legnano, i presidenti sono qui presenti, Francesco Cusina per ANPAS, Luciano Minari per UIRM. Luciano, ti lascio l'atto, scusa Luciano. E invece non ha potuto essere presente Giuseppe Conte, che è presidente di AIAS, però invito Luciano perché ci ha fatto pervenire una lettera e quindi magari se vuoi già adesso leggerla.
Nel senso che è venuto da me oggi pomeriggio e non stava proprio bene, allora ho chiesto di mettere giù due parole, proprio faccio due saluti perché non stava proprio bene, ho preferito stare a casa stasera ed è anche molto dispiaciuto. Comunque dice, gentili candidati, purtroppo le mie condizioni di salute non mi consentono di essere presenti a questo incontro. Me ne scuso e vi chiedo di poter comprendere il mio personale dispiacere, perché è costretto. Per le nostre associazioni è importantissimo essere in questo momento qui, ma per poter contare sulla comprensione vostra e degli amici che speriamo si incontrino. Vi ringrazio per la sensibilità dimostrata con la quale avete raccolto il nostro invito. Ringraziamo anche Francesco Cusini e Luciano Logliani. Avranno la pazienza e la gentilezza di farmi sapere quello che verrà detto in questo incontro. Professor Giovanni Conte, Giuseppe Conte.
Quotidiano nel campo della disabilità, che hanno valenza nazionale, diciamo con orgoglio, che sono fondatori della Lega, cioè la Lega per i diritti delle persone disabili e anche della CISI, cioè della Federazione Italiana Superamento Handicap. Devo dire che questo incontro rappresenta un po' il continuum sul tema della disabilità del convegno che si è tenuto qualche giorno fa in Famiglia Legnanese. Lì si è trattato del dopo di noi, cioè tutti quegli interventi che la nuova legge consente per le persone disabili con gravi difficoltà, prive di sostegno economico e prive di sostegno familiare. Questa sera invece affronteremo un altro aspetto, affronteremo il durante, grazie a proposte, analisi, ma anche criticità che le associazioni hanno evidenziato in una carta degli intenti che inviteranno i candidati a sottoscrivere. Però per meglio capire la finalità di questa serata, che avrà un focus molto particolare e anche un po' per metterci nelle attese rispetto a quanto diranno i candidati, darei la parola a Francesca Fusina, che è la presidente di ANPA. Grazie. Ringrazio la Casa del Volontariato che è fino a ieri e che si rappresenta con la Presidente, la Vicepresidente. Io ringrazio i candidati per aver risposto alla nostra richiesta di incontro. Abbiamo pensato che in prossimità delle elezioni non potevamo non portare la nostra voce ai candidati sindaco, perché il tema del sociale e i temi su cui ci occupiamo quotidianamente sono temi molto impegnativi e non potevamo non dire la nostra, scusate, con tutta umiltà, però volevamo far sentire un po' la nostra voce. Noi come associazione ANPA, Science and Web, cerchiamo quotidianamente di dar voce a chi non ne ha, perché ci occupiamo di persone che molto spesso stanno dall'altra parte, hanno dei bisogni che l'amministrazione pubblica ha il compito di prendere in carico. Oggi sappiamo che molti degli argomenti che verranno trattati non sono argomenti comunque di facile soluzione e di immediata appunto, risoluzione. Vogliamo metterli sul piatto, vogliamo che la futura giunta comunale sappia di questi che sono i problemi più attuali, perché sia chiaro, ci siamo concentrati solo su una piccola parte di quelli che sono i problemi e le problematiche della disabilità. Non abbiamo parlato di inserimento lavorativo, non abbiamo parlato di assistenza domiciliare, non abbiamo parlato di assistenza scolastica, eccetera, eccetera, perché volevamo fare proprio una cosa che sono tutti temi caldissimi, sia chiaro, però non potevamo mettere così sul piatto tutto, non questa sera, magari ci incontriamo, magari ne riparliamo con altri temi, perché sono tutti ugualmente importanti. Questi sono molto urgenti perché sono quelli più pressanti. L'Italia è famosa nel mondo per avere le più belle leggi a favore delle persone con disabilità, sia a favore della povertà, dell'emarginazione, delle persone con disabilità, per il sociale. Sono delle leggi bellissime di inclusione, di integrazione. Peccato che queste leggi hanno tutte quella postilla che dice che devono essere mantenuti gli equilibri di bilancio, che ci frega un po', perché comunque è la scusa, ma non volevo dire la scusa, diciamo è il limite che molto spesso le amministrazioni pongono per non vedere applicata il diritto della persona con disabilità. Il problema, cari candidati, è che i bilanci li fate voi e quindi la sfida è quella di indurvi a mettere una percentuale di bilancio più alta a favore delle problematiche relative al sociale, ecco. Quindi io mi fermerei qui, no, anzi non è vero, mi fermo qui perché tra le leggi che ha prorogato lo Stato italiano c'è anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che appunto è stata ratificata, quindi è diventata legge dello Stato. Noi rappresentanti di persone con disabilità non avremmo mai voluto che fosse fatta una convenzione, perché l'ONU interviene laddove i diritti sono palesemente violati. Abbiamo la Convenzione ONU sui diritti delle donne, abbiamo la Convenzione ONU sui diritti dei bambini, perché l'ONU, le Nazioni Unite, hanno capito che sono categorie fragili da tutelare maggiormente. L'ultima, in ordine di tempo, è appunto quella sulle persone con disabilità. Lo Stato italiano, e quindi gerarchicamente, insieme alla Costituzione, rappresenta proprio il nostro caposaldo. Noi auspichiamo che le amministrazioni comunali la conoscano a memoria, ed è per quello che al termine ne consegneremo una copia, molto stringata, un ritratto che non fa
parlare. Ce l'avrei prima di così dichiariamo la nostra
ma ecco, noi qui, ripeto, vogliamo solo vogliamo interloquire con i candidati, vogliamo cercare di far conoscere sia ai candidati ma anche a questo bellissimo pubblico che anche io ringrazio perché non aspettavo essere così numeroso, appunto portare a conoscenza, perché noi, per noi sono problemi quotidiani, però mi rendo conto che rimangono all'interno delle nostre associazioni o all'interno di quella nicchia di famiglie, di cittadinanza che ha il bisogno. Quindi ripasso la parola a Monica per questo momento. Grazie. Allora, come abbiamo visto, i protagonisti della serata sono, come dire, i problemi e i diritti delle persone con disabilità, ma anche le idee dei candidati sindaci che per il momento sono stati in una condizione di ascolto, ma che appunto li solleciteremo con delle domande. I sei candidati sono in rigoroso ordine, come dire, di apparizione. Troverete il loro nome proprio in quest'ordine perché le liste, l'estrazione della collocazione è appena stata fatta in comune. Io presenterei i candidati ma anche la lista o la coalizione che sorregge il candidato, perché non dimentichiamo che bisogna mettere la crocetta su il nome di un candidato, ma che bisogna anche eleggere 24 consiglieri barra consigliere. Quindi il candidato con il numero 1 è Andrea Grassarola del Movimento 5 Stelle. Numero 2, Juan Pablo Turri, Legnani in Comune, Sinistra Costituzione. Candidata numero 3, Ornella Ferrario, Coalizione Movimento per Legnano e Legnano al Centro. Candidato numero 4, Luciano Guidi, Giovani Popolari e Alternativa Popolare, sono le due liste di coalizione. Numero 5, Giambattista Fratu, Fratelli d'Italia, Italia Futura, Lega Nord, Forza Italia e Proteggiamo Legnano. Lista numero 6, Alberto Centinaio, sindaco in carica, PD, Insieme per Legnano, Obiettivo Legnano Unione Italiana, Noi della Lombardia per Legnano, Progressisti e Riformisti e Più Legnano, queste sono le liste della sua coalizione. Prima di entrare nel merito dei problemi della disabilità, magari qualche domanda ai candidati, quindi vi chiederei brevemente un'autopresentazione di due minuti, magari mettendo in luce quali sono le vostre qualità, il percorso politico professionale e soprattutto mi piacerebbe sapere se nel vostro curriculum vitae c'è stato spazio o c'è spazio per un'esperienza di volontariato.
Faccio il balletto. Mi fa piacere di andare in corso a collega Grassarola, grazie. Prego.
Buonasera a tutti, io sono Andrea Grassarola, ho 26 anni e sono il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. La mia esperienza politica nel movimento inizia un anno fa, circa, quindi diciamo che attivamente dal punto di vista dell'attivismo sono un novello, ma seguo la politica da quando dalle lontane medie, insomma, medie inferiori. Di cosa mi occupo nella vita? Io mi occupo di comunicazione e pubblicità. Nello specifico sono un social media manager, quindi mi occupo di social network, strategie digitali, creazione di contenuti. L'ho fatto per molte attività di impresa. E diciamo, questa attività mi ha consentito un po' di ascoltare tante esigenze, che sono le esigenze poi dei commercianti e delle attività commerciali. Ascoltavo quello che erano le loro problematiche, ad esempio non riesco a vendere questo, e lo traducevo in una strategia per vendere quel prodotto. Devo dire che in questi anni ho seminato bene, quindi è sempre andato tutto bene, i contratti sono sempre stati rinnovati, quindi sicuramente una caratteristica positiva è l'ascolto. l'ascolto e l'immediato pensiero di una soluzione. Queste sono, diciamo, le caratteristiche positive. Mi piace cooperare, mi piace confrontarmi, non credo di sapere tutto e non voglio sapere tutto, voglio sapere tutto, ma non credo di sapere tutto. Siamo un grande gruppo, noi del Movimento 5 Stelle, all'interno abbiamo diverse professionalità, mi rendo conto che parte di voi crederanno che sono troppo giovane per fare politica, ma vi assicuro che all'interno del nostro gruppo ci sono delle persone ultra cinquantenni che politica la fanno da molto tempo, sono professionisti e professionali ciascuno nel proprio settore e mi aiuteranno in questa piacevole e affascinante avventura, molto faticosa, perché è veramente faticoso, ma lo faccio con piacere perché credo di poter dare assieme alla mia squadra un qualcosa di positivo a Legnano in una visione diversa, più di città e meno di paesotto. Grazie.
Io sono Juan Pablo Turri, ho 57 anni, 58 anni, sono stato un militante della sinistra extraparlamentare negli anni 70, sono sempre stato dalla stessa parte, non ho mai cambiato casacca, faccio politica da 40 anni ormai, perché ho iniziato, avevo 14 anni, la politica liceo scientifico di Legnano, sono un impiegato ma sono un operaio perché lavoro con le mani, lavoro nel volontariato, lavoro saltuariamente alla Casa della Carità, vado a dare una mano ai pazzi, sono un donatore del sangue, ho un'attività di sostegno con un'associazione che sostiene il quotidiano Il Manifesto, ho speso la mia vita a sinistra per gli ultimi e sono ancora qui a spendere la mia vita per gli ultimi. Sono stato consigliere comunale per 14 anni, dal 1993 con la prima giunta della Lega a Legnano, in cui è stato eletto il sindaco Turri, e poi per altri 10 anni quindi con il sindaco Corti del centrodestra facendo opposizione. Questo centro sociale è anche un po' merito mio, perché grazie alle pressioni che abbiamo fatto per, come allora la Fondazione Comunista in Consiglio Comunale, sono stati costruiti i centri sociali qui e a Mazzafame, quindi rivendico questa cosa dicendo che anche dall'opposizione, se si fa un'opposizione intelligente, si possono portare a casa risultati per gli interessi che si difendono. Insomma.
Grazie.
Prego.
Buonasera, io sono Annella Ferrario e sono una laurea in matematica, insegno al Liceo Galilei di Legnano, dove sono vicepreside da tantissimi anni, non vi dico da quanti. Mi candido con un polo civico, due liste, Legnano al centro, Movimento per Legnano. Ho sempre pensato così, in un'identità civica formata da persone della società civile che avessero voglia di un diverso tipo di partecipazione alla vita della città. Una partecipazione fondata sulle idee, sulle competenze, sul buon senso comune, sulla capacità di spendersi per un obiettivo utile alla collettività. Ci sta molto a cuore il cittadino che vive la sua quotidianità, il cittadino che vive l'oggi e il cittadino che oggi si adopera per proiettare la nostra città verso il futuro, per uno slancio di sviluppo economico, di sviluppo culturale e di sviluppo sociale. Una delle liste si chiama Legnano al centro perché vuol proprio mettere in luce la centralità dell'attenzione verso la nostra città e il suo simbolo è un cerchio con un punto ben chiaro che per noi rappresenta il punto di convergenza delle idee. Convinti che l'identità della nostra lista, delle nostre due liste trasversale, abbia il confronto come risorsa per raggiungere degli obiettivi per il bene collettivo. Grazie.
quindi 70 anni, sposato, due figlie, almeno 40 anni vissuti in questo quartiere, ho partecipato al suo sviluppo, proprio attraverso un'attività di, si chiedeva prima chi ha fatto volontariato, mi permetto di sottolineare almeno una parte della mia vita passata nel mondo ecclesiale, ma come ho detto ieri sera in parrocchia c'era questa fusione tra l'esperienza ecclesiale e l'esperienza sociale incarnata. Dopo questa, ovviamente accompagnata, non facevo l'alzarone, accompagnata dalla mia attività professionale, prima come tecnico nel mondo industriale, poi la parentesi dei 5 anni, 4 anni nel seminario teologico e poi 30 anni di attività come insegnante di religione, prima a Legnano e poi al Maggiolino di Paraviago. L'esperienza politica invece nasce negli anni 2000, quando si diceva già negli anni 2000 che la politica era marcia, e allora mi sono posto questa domanda, se bisognava condividere questa cosa qui o se invece c'era la possibilità di dire che in politica ci sono anche tante persone che la fanno in maniera onesta e pulita. Credo di non essere una mosca bianca, molta gente che io ho incontrato nella mia vita e nel percorso politico anche fatto in questi anni, c'è tanta buona gente e tanta gente onesta che fa ancora politica, che la serve la politica. Consigliere comunale, 10 anni di maggioranza, 5 anni di opposizione adesso e anche una bella opportunità interessante, problematica, ma che da guardare con attenzione, l'esperienza di consigliere della città metropolitana. Nel sottolineo un aspetto importante, visto che siamo in questo quartiere, che nell'esperienza del volontariato io ho preso il testimone del maestro Rossotti, figura storica della scuola elementare Pascoli, che fece nascere il famoso campo Robinson. Il maestro Rossotti passò il testimone al sottoscritto e almeno per 6 anni condussi la gestione come direttore del centro estivo, perché poi nel tempo si è trasformato in centro estivo per tutta una serie di regole che non vi sto a raccontare e feci nascere insieme ad altre persone il famoso campo dell'amicizia Mattafame. C'era un campo sterrato, non c'era una pianta ed è stato bello anche quel far nascere nei due poli della città, in Canale il campo Robinson e la Mattafame il campo dell'amicizia. Credo che queste per me hanno segnato molto la mia vita familiare e anche individuale.
Buonasera a tutti, sono Flavio Stambattista, ho 64 anni, sono impiegato in un'azienda pubblica e ho sempre lavorato per 34 anni in un'azienda privata. Adesso invece sono in questa azienda pubblica, sono vittima della legge Fornero, purtroppo devo continuare a lavorare, però di questo non sono contento ugualmente. Io da ragazzo ho sempre frequentato, io sono nato in un piccolo paese, quindi il primo ambiente che ho frequentato è stato l'ambiente dell'oratorio, lì ho fatto il Boy Scout. Poi quando un po' più adulto mi sono occupato del Matto Grosso, un'associazione nel nostro paese di volontariato. Poi più di 24 anni fa sono entrato in politica, sono entrato nel movimento della Lega Nord e da dove da sempre sono stato definito un po' un leghista anomalo per alcuni miei tipi di scelte, alcune mie decisioni nell'ambito del movimento. Sono venuto a Legnano 18 anni fa, e mi sono impegnato appunto 18 anni fa politicamente qui a Legnano, dove per 10 anni sono stato in maggioranza con il sindaco Cozzi e con il sindaco Vitali, coprendo anche la carica di vice sindaco e vari assessorati, dallo sport, poi per terminare con l'urbanistica. Io ho sempre creduto nella nella politica perché è la politica che dà l'indirizzo e dà le scelte della vita sociale, della vita di tutti noi, una politica fatta sul territorio, una politica fatta a messa a disposizione del cittadino, e anche questo lo voglio fare, questa volta pensando all'avventura di, come sindaco di questa città. È una città.
Molto, molto sinteticamente mi sono occupato dal punto di vista lavorativo, ho condotto l'azienda che aveva fatto mio papà nel 1949, l'ho portata avanti fino insieme a mio fratello, l'ho portata avanti fino a quando sono diventato sindaco, perché dopo 3 mesi che ero lì dovevo capire che cosa fare, perché facevo male sindaco, facevo male l'amministratore delegato della mia azienda, e ho portato a cominciare, quindi ho scelto di fare sindaco. Ho fatto tantissimo volontariato nella mia vita. Sono partito a 18 anni facendo i volontari in Croce Rossa, l'ho fatto credo per un paio d'anni fino alla maturità nel senso di diploma di ragioneria, e poi ho fatto tantissimo volontariato con gli anziani, soprattutto mi sono occupato in quegli anni del caso di riposo a Corsi, del Sant'Erasmo, che era veramente un lager, e ho dedicato la mia vita a tre cose, perché se no mia moglie si arrebbe moltissimo, alla famiglia, al lavoro e al volontariato. In particolare, mia moglie sta dicendo che la famiglia è un po' sottotono, ma non è vero, ve lo assicuro. Bene, io credo che ho sempre avuto due passioni, la politica fin da giovane, la politica e la storia. Con la storia mi sono tolto un sogno, perché ho scritto un libro che vi invito a leggere, non ha diritti d'autore, lo dico subito, anche perché è stato esaurito, non si trova più, Giorni di guerra, Legnano 1939-1945, quindi l'esperienza della Legnano in guerra, che non l'ho fatto io, non sono il solo autore, Giorgio Vecchio, il professor, come lo chiamo io, e Nicoletta Rigatti. È una cosa che mi ha veramente, che mi inorgoglisce, ma non per tanto per un senso personale, ma perché credo che veramente ricostruire quegli anni sia molto importante per la storia della nostra città. Ho finito, sono onorato di aver stato sindaco di questa città, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato fiducia, anche quelli che non mi hanno dato fiducia, ma che magari hanno apprezzato quello che ho fatto, e adesso siamo nel merito del anno.
Grazie.
Se enunciate 2 o 3 priorità che ritenete veramente importanti. Questa volta ripartiamo però dal sindaco.
Sì.
2 minuti, proprio enunciare le priorità.
Allora,
le politiche sociali.
Allora, diciamo che il nostro programma è ovviamente, credo che tutti i candidati merita una lettura attenta di chi ha voglia e si appassiona ai contenuti più che alle proposte fantasiose.
Dove si trovano tutti i programmi?
Dunque, il nostro programma si trova sul sito della...
Sulla pagina Facebook.
Sì.
Però anche
gli
altri
candidati... Sulla pagina Facebook c'è...
Non
c'è
tutto
il
telefono, no?
Non
abbiamo
segnalato. Vedremo di pubblicare il vostro sito del comune, evidentemente. Allora, il nostro programma è molto molto articolato, ha 4 pilastri, e uno riguarda appunto anche la Legnano sicura. Faccio una brevissima testa, ma poi concludo. Sicura. Perché non è solo la questione della sicurezza in città, cura se stessa, la città, sotto tanti aspetti, anche sotto l'aspetto della previsione sociale, soprattutto. Brevemente, allora, nel nostro programma, cito solo tre punti, perché sarebbero innumerevoli e credo che non ci sia più.
Una lettura attenta, giustamente.
Spero che si leggano tutti i programmi, in modo che si parli non solo di... Si parla di contenuti soprattutto. Allora, il primo è il sostegno alla rete sociosanitaria per la presa in carico integrata di pazienti con patologie cronico-degenerative. Primo. Secondo, dico solo i titoli, facilitare progetti di sviluppo di servizi diurni e flessibili per la gestione di anziani non autosufficienti, con una particolarissima attenzione a uno degli aspetti che in questo momento più sollecitano le amministrazioni e la società, cioè il problema dell'Alzheimer. Sapete che questo è un problema che sta andando sempre più, che dovrà sempre essere più affrontato, perché è una patologia terribile. E terzo, aiutarmi, sostegno ai progetti dopo di noi. Appena fatto un convegno bello, interessante, a cui abbiamo partecipato, credo molti abbiano partecipato, non credo sottoscritto.
Okay, grazie.
Ma nel programma abbiamo messo, cercato di avere... Abbiamo cercato di portare una particolare attenzione rivolta appunto alle politiche sociali, al sostegno delle fasce più deboli, soprattutto in questo periodo anche di crisi economica. Quindi la nostra, diciamo, i punti in particolare, questo luogo di prova della serata a cui è dedicata, sono azioni volte a potenziare il sostegno alla domiciliarità, alle persone con gravi difficoltà fisiche, sostegno economico per il pagamento delle rette negli istituti di ricovero, azioni volte a verificare la possibilità di applicazione degli ristretti ai soggetti disabili, azione rivolta a favorire progetti di inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità, azioni rivolte ad incrementare i servizi di assistenza domiciliare e di trasporto dei disabili. E poi altre cose che trovate nel programma. Grazie.
Il nostro programma ha come punto centrale la famiglia, perché riteniamo che sia il primo nucleo sociale del nostro vivere, e quindi tutto ciò che riguarda la famiglia lo mettiamo sotto la lente di ingrandimento, cercando di dare risposte alle fragilità che la famiglia vive. Nello specifico ci piacerebbe ridimensionare i costi degli asili e scegliere gli orari per favorire le mamme e i papà che lavorano, per fare un esempio, uno sguardo molto deciso sul problema degli anziani e sul problema della disabilità. Il sociale credo che abbia bisogno di un respiro collegato al tempo libero, e quindi avere uno sguardo di grande attenzione nella città, perché il tempo libero dei nostri cittadini e di tutti quelli che poi condividono la vita della città di Legnano possa essere vissuto nella maniera più bella possibile.
Grazie. Ornella Ferrario. Dunque, nel nostro programma sicuramente c'è un forte interesse per la persona in generale e per la persona con delle necessità particolari. Quindi c'è molta attenzione verso la disabilità, verso gli anziani, verso le nuove povertà, verso nuovi disagi, verso qualsiasi tipo di disagio. Siamo convinti che si debba in qualche modo avere una mappatura di quelle che sono le necessità delle persone, che si debba essere predisposti all'ascolto, con una certa prontezza nell'andare incontro a queste difficoltà. Quindi crediamo che ci debba essere una facilitazione anche per l'accesso ai servizi comunali, perché anche le esperienze personali nel seguire, mi è capitato prima, non ho detto se mi sono occupata oppure no di volontariato, l'ho fatto di
Liguria, promuovendo progetti all'interno della scuola da credo 14 anni a questa parte, sia a titolo personale, dedicandomi proprio a persone, alle persone. E mi sono accorta che spesso ci sono delle difficoltà, quindi uno sportello, un referente che possa poi essere il punto di riferimento unico delle persone che devono accedere ai servizi del comune. Sono sicura che si debba anche ottimizzare le risorse del comune, che questo non sia un lavoro semplice, che richiede attenzione al bilancio. Sono convinta che la grande risorsa del volontariato sia fondamentale e per questo occorre potenziare ulteriormente il coordinamento. Il volontariato è una grande ricchezza del nostro tessuto sociale e mi piace ricordare una citazione di Kofi Annan del 2001 che era stato designato come l'anno internazionale del volontariato e diceva che mettendo in movimento non solo le loro mani, i loro cervelli, ma anche il loro cuore, i volontari fanno qualcosa in più che offrire servizi, portano speranza.
Grazie. Noi abbiamo steso un programma basandoci sugli articoli della nostra Costituzione e quindi abbiamo inserito gli articoli più pesanti, tra cui l'articolo 4, che è quello proprio che parla del dovere da parte dello Stato di mettere i cittadini sulla stessa base di partenza, quindi di dare diritti alla persona, non alla famiglia ma alla persona. Per cui abbiamo avuto una serie di proposte all'interno del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Potete andarvi a leggere, ma qui c'è anche la mensa del pasto sospeso, che è una cosa carina che pensavamo di realizzare in legnano, in modo che chiunque sia su questo territorio sa che può andare a mangiare lì e trova da mangiare ad una qualità elevata. Ma non è questo che volevo dirvi. Volevo dirvi che io non vi dico cosa faremo, c'è scritto nel programma, la prima cosa, vi dico come lo faremo, perché noi abbiamo intenzione che tutti i candidati dicono faremo questo, inseriremo, faremo, e poi è vero, davanti al bilancio c'è un piccolo problema, che non ci sono i soldi. Allora io dico, noi andremo a prendere i soldi dove ci sono, è chiaro? E quindi siccome negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, i soldi si sono spostati dai lavoratori, dagli artigiani alla finanza, noi andremo a prendere i soldi là dove ci sono, tasseremo chi i soldi ce li ha e utilizzeremo questi soldi per redistribuire la ricchezza, perché Legnano ha fatto una dichiarazione che la povertà è illegittima. Siccome noi crediamo fortemente nella Costituzione, crediamo fortemente nelle dichiarazioni, quando uno dice faccio una cosa la deve fare, andremo a prendere i soldi là dove ci sono. Quindi quello che diciamo lo faremo, lo applicheremo con quei soldi. Nessuno si sente offeso se c'è qualcuno che fa parte dell'1% che negli ultimi 30 anni si è arricchito a scapito del 99% che sono i poveri. Ci dispiace, non si sentano offesi.
Come sapete, uno dei valori fondamentali del Movimento 5 Stelle è quello di non lasciare indietro nessuno. Lo facciamo a livello nazionale proponendo da anni ormai il reddito di cittadinanza, che è un reddito che permette di riavere quella forza tale da poter affrontare il futuro. Quindi nel nostro programma ci siamo dedicati molto sul sociale. Vi leggo solamente alcune delle iniziative. Quindi per quanto riguarda la famiglia, rafforzeremo gli interventi di consulenza, di mediazione familiare e supporto psicologico ai genitori disabili grazie alla creazione e al potenziamento di sportelli dedicati. E soprattutto, un punto importantissimo, è implementeremo la coprogettazione di servizio, quindi faremo in modo di potenziare le strutture dedicate, le reti sociali e l'orientamento qualificato. Poi rafforzeremo i servizi domiciliari, quindi l'assistenza domiciliare integrata, intensificheremo l'orientamento ai servizi, incoraggeremo il dialogo tra le diverse generazioni, quindi la generazione degli anziani e la generazione dei più giovani, che hanno sicuramente molto da dirsi. Incoraggeremo lo sviluppo nel territorio dei centri diurni, strutture di appoggio per le persone affette da Alzheimer, perché in questo momento Legnano ne è sprovvisto. E poi abbiamo inserito anche un servizio che è il sindaco che ti ascolta. Contrariamente a quello che fanno tutti, cioè inseriscono il sindaco che ti ascolta all'interno del proprio programma elettorale, ma questo dura i primi due mesi e gli ultimi due mesi di mandato. Io e parte della mia giunta, una volta ogni 15 giorni, andremo in giro per la città, in giro per i centri comunali, in giro per le strutture del comune, a capire effettivamente quali sono le reali esigenze della popolazione. Questo lo faremo con dei percorsi itineranti, studiati e pubblicati, in modo tale che tutti possiate sapere quando, come e perché noi saremo in giro per la città, e la fase di ascolto per noi è una fase molto importante.
Della serata. Il candidato non vi ha avuto una lettera di intenti che questa sera verrà letta, e all'interno di questa lettera ci saranno delle proposte, ci saranno delle analisi che verranno spiegate proprio perché ci sia maggior consapevolezza dei candidati sul problema e anche per sviluppare un utile confronto. Quindi io pregherei Livio Cova, segretario della UISM, a leggere la carta degli intenti.
Grazie, buonasera a tutti. Per entrare nel vivo, giusto, cominciamo con una premessa breve, perché sono solo quattro punti, a cui poi seguiranno quattro richieste che svilupperete bene per esteso. Allora, riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che essa è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, vedi modello biopsicosociale. Riconoscendo che la discriminazione nei confronti di qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturante alla persona umana. Ed è qui quindi la norma di legge, la legge 67 del 2006. Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, soprattutto quelle che richiedono un maggiore sostegno, Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Riaffermando infine che è ampiamente documentato e provato che la condizione di disabilità è una delle cause di impoverimento per la famiglia, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare istituzionalmente l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità. Tutto ciò premesso, chiediamo ai candidati sindaco del Comune di Legnano quale sarà la posizione che intendono assumere in caso di vittoria della propria lista nei confronti di una politica fatta di scelte e di priorità, di risposte ai diversi bisogni delle persone con disabilità di questa comunità, delle loro famiglie e di chi sperimenta in prima persona i problemi legati alla loro condizione. In particolar modo chiediamo di inserire nel proprio programma elettorale una concreta e soddisfacente risposta a questi temi. Il primo è presa in carico globale e continuativa della persona con disabilità che ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 328 del 2000. E adesso interviene la presidente di ANPA, Francesca Rosina.
Vi spiego brevemente che cosa intendavamo dire con questa richiesta, che di fatto poteva essere l'unica, perché la presa in carico in base all'articolo 14 della legge 328 già presuppone tutto quello che viene dopo, però non volevamo fare una sola domanda, volevamo anche entrare nello specifico. La legge 328 del 2000, l'articolo 14 della legge 328 del 2000 prevede che la persona con disabilità che ne faccia richiesta venga obbligatoriamente presa in carico dall'amministrazione comunale, nel senso che portando la richiesta al protocollo del comune, automaticamente vincola l'amministrazione comunale di concerto con la rete territoriale della sanità, del sociosanitario, eccetera, di predisporre un progetto di vita per le persone con disabilità. Il progetto di vita deve essere a 360 gradi, quindi deve comprendere quello che è più giusto per la persona con disabilità. Purtroppo quello che è più giusto molto spesso, il più delle volte, si scontra con quello che c'è sul territorio, nel senso che le persone normodotate hanno la fortuna di poter scegliere quello che più piace a loro, di poter fare quello che vogliono. Per le persone con disabilità molto spesso questo è impedito proprio per limiti di accessibilità piuttosto che di risorse, eccetera. Comunque, rispetto a quello che il territorio offre, il sindaco, attraverso gli assistenti sociali, di concerto con gli assistenti sociali della ex ASL, ora ASST, la famiglia e i servizi devono stendere un progetto di vita. Nel progetto di vita l'amministrazione comunale deve far fronte anche all'aspetto economico, e questo è un tema spinoso. Vi leggo l'articolo 14 della legge. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, di cui l'articolo 3 della legge 5 febbraio del 92, la legge 104, è un po' il nostro caposaldo, dell'integrazione scolastica, dei trasporti, eccetera, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende e unità sanitarie locali, ASLA, predispongono su richiesta dell'interessato un progetto individuale secondo quanto stabilito al comma 2. Comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili, e qui ci siamo un'altra volta, nell'ambito delle risorse disponibili, in base ai piani di cui gli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. Capite come questo piccolo, non vado oltre perché tanto l'articolo è più lungo, ma a noi interessano questi due comma. Vedete come è importante per la persona con disabilità richiedere l'applicazione dell'articolo 14. Noi abbiamo fatto una campagna molto importante come ANPAS a livello nazionale, è la persona che lo deve chiedere, quindi la persona deve sapere di avere il diritto di chiederla, e quindi è importante che il comune poi, una volta che sa che questa persona ha fatto la richiesta dell'articolo 14, metta in campo tutto quello che è necessario per garantire le pari opportunità, alla persona con disabilità e alla sua famiglia.
Ok, quindi abbiamo sentito forte ruolo del comune, sussidiarietà, rete integrata. Quali sono le vostre valutazioni in merito? Iniziamo da Andrea. Mi ero dimenticato di dire comunque che la carta degli intenti è stata
per tempo consegnata ai candidati sindaco e che adesso analizzeremo le proposte contenute in questa carta elaborata da ANFAS, AIAS e UILM. Però ci sono anche dei fogli domande, se qualcuno vuole magari compilarlo, perché alla fine comunque i candidati sono disponibili anche a un set di domande, ovviamente tenendo conto che siamo sul tema delle politiche sociali, in particolare della disabilità.
È Giulia che raccoglie le domande, distribuisce il foglietto e penna, quindi basta che faccia un cenno lei, tanto che...
Quindi prima delle conclusioni ci sarà spazio anche per questo. Ok, anche
la carta. Allora,
il tempo?
Il tempo di 3 minuti. Ok. Luciano, fai il cronometro vivente.
Quindi quello che è una domanda, è un articolo, quello che avete letto, molto complesso. I diritti civili e sociali vanno sempre rispettati, sono le prerogative di libertà e quell'uguaglianza e quelle pari opportunità di cui stavamo parlando prima. Per quello che riguarda noi, vogliamo assolutamente integrare il disabile all'interno della società civile, perché purtroppo molto spesso i disabili vengono emarginati e anche a scuola alcune volte succede questo, che il disabile viene vissuto come un peso, proprio perché non c'è quella magari assistenza tale che garantisca al disabile di entrare in sintonia con la classe e quindi con gli altri suoi compagni. Questo il nostro impegno principalmente sulle scuole si riserverà, verrà riservato proprio su questo, quindi garantire al disabile un'assistenza tale da potergli permettere di entrare in sintonia con i propri compagni di classe. Per quanto riguarda ad esempio il parco Exila, a noi piacerebbe che all'interno di questo parco i disabili possano muoversi in completa libertà, quindi che i cittadini possano entrare all'interno di questo parco e possano fare una passeggiata con il disabile o possano interloquire con lui. Cioè, quello che noi crediamo è che il disabile sia tutti gli effetti una persona normale, come tutti noi, forse una persona speciale, perché molti di loro veramente hanno tanto da comunicare. Quindi noi ci impegneremo in questo, ci impegneremo a trattare i disabili come persone normali, e ad includerle in quello che è la vita della nostra idea di Legnano città, quindi ad includerla nella vita di tutti noi e favorire l'incontro anche con i cittadini affinché capiscano appunto che il disabile è una risorsa e non un impegno o una persona da emarginare. Grazie.
Io credo che la gestione della non autosufficienza sia un carico enorme, innanzitutto per le famiglie, da loro che ci sono anche non solo degli studi e delle ricerche sull'impoverimento delle famiglie, dovute anche a leggi nazionali, delle prese di posizione anche di un governo che si dice di sinistra, che ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, addirittura all'opposizione da parte di tante associazioni, all'integrazione, all'inserimento della quota, delle quote, del compartecipazione. Insomma. Per cui c'è una situazione di impoverimento, ma non solo. Ci sono famiglie che si ammalano, questo carico è un carico che va sulle donne normalmente. Quindi, c'è da dire questo, c'è anche una valutazione del rischio di ammalarsi delle donne che sono impegnate 24 ore al giorno a seguire queste persone. Quindi è una situazione veramente pesantissima e credo che ci sia una consapevolezza veramente molto molto elevata da parte dello Stato e da parte di tutte le pubbliche amministrazioni da questo punto di vista. Io concordo con chi dice abbiamo delle belle leggi, io tra l'altro ho letto anche il regolamento, le nuove proposte di regolamento ISE che sono state proposte al Palazzo di Maninverdi da Walter Fossati, in cui si fa tutta una serie di ragionamenti nell'ambito territoriale, quindi una gestione che è una gestione oculata di questa cosa. Ho visto, ho partecipato in qualche maniera alle questioni dell'azienda sola, il fatto che si voleva portare alla voucherizzazione diretta, per cui alla richiesta diretta della famiglia, dell'intervento del professionista, e quindi con un deferimento dal punto di vista professionale di continuità dell'operatore che va ad aiutare in casa la famiglia. Credo che il progetto individuale sia una soluzione per alleviare il peso che sta sulle famiglie. E quindi credo che la prima cosa da fare è quello di trovare gli ambiti di gestione, quindi di trovare aree dove si possono in qualche maniera gestire le persone disabili, farle vivere, farle praticare dei progetti di cura, di riabilitazione, ma anche di inserimento sociale e di sviluppo. Quindi credo che il primo impegno del Comune è dire in legnano cerchiamo di ampliare l'offerta di queste aree. Deve essere un lavoro coordinato, nel senso che è un lavoro molto complesso, perché mette di mezzo interventi strutturali con interventi assistenziali, con interventi sanitari. Quindi è un lavoro che deve essere fatto da una persona o da un gruppo di persone, e quindi in collaborazione sicuramente con tutte le associazioni che hanno una visione a 360 gradi del problema e riescono a intervenire. Perché qui...
Credo che la tutela dei diritti della persona, e quindi la tutela dei diritti del disabile, debba essere presa in carico in continuazione. Credo che la persona disabile abbia diritto ad un progetto di vita continuativo e la sua famiglia abbia diritto ad un'assistenza, ad una collaborazione. Purtroppo l'informazione non sempre arriva a destinazione, e quindi questo è il primo passo che credo un'amministrazione possa fare. Credo che occorra un coordinamento tra quelle che sono le competenze del Comune e quelle che sono le competenze della nuova SST. Anche in questo ritorno su quanto dicevo prima, che probabilmente è bene che ci sia un unico interlocutore che poi fa l'anello di congiunzione con altri enti. Il problema delle finanze è un problema serio che io in questo momento non sono in grado di affrontare, però so quali sono le risorse a disposizione. Perché è vero, ci sono tanti progetti molto interessanti, ma la difficoltà nella realizzazione è forte. Posso portarvi un esempio, naturalmente l'esempio viene dalla mia vita professionale che si espleta dentro la scuola, in cui ci si occupa della disabilità con progetti e con richieste di assistenza, sia di tipo didattico sia di assistenza alla persona. E per quanto riguarda per esempio scuole superiori, sappiamo che c'è un esiguo numero rispetto ai richiedenti di ore di sostegno, ma per quanto riguarda l'assistenza alla persona c'è un rimbalzo di responsabilità tra quelle che sono le competenze del Comune, quelle che sono le competenze della provincia o quelle che sono competenze altrui. Per risolvere questi problemi serve anche tanto buonsenso e una certa intraprendenza. A me è capitato di risolverli grazie a chi? Al volontariato. Per cui nel momento in cui l'istituzione non riesce a rispondere, ma non riesce a rispondere proprio anche per una questione di erogazione di fondi, grazie al volontariato qualche risposta a chi ha bisogno si riesce a dare. Per questo, insomma, chi mi conosce sa quanto riconosca il volontariato il valore che ha.
Grazie. Mi pare importante che cambiamo l'articolo 14 che viene citato, progetti individuali per le persone disabili, dentro la legge. Che la legge mostra un panorama molto più complesso rispetto paradossalmente a questo stesso tema. perché se noi partiamo dall'idea che la disabilità non è soltanto un concetto, ma è una condizione di vita, allora la sensibilità deve essere portata alle estreme conseguenze. E allora bisogna fare in modo che le istituzioni, ed è giusto qui quando viene citato la relazione tra il comune, cioè l'amministrazione comunale e i servizi sociosanitari, tant'è vero che poi proseguendo nella riflessione si cita il Ministero della Sanità e il Ministero della Solidarietà Sociale. La capacità politica sta proprio qui, riuscire a coniugare le due cose in modo tale che quando si prende in carico il disabile, il quale fa la richiesta, e qui si apre, l'ho detto apposta, la permessa sulla disabilità, che non è soltanto un concetto per la condizione di vita, deve essere la stessa famiglia a riconoscere la condizione. A volte, diciamocelo con molta schiettezza, si fa anche fatica portare la famiglia a riconoscere la condizione di vita del proprio figlio. Ed è una delle ragioni per cui, non credo di dire una cosa, ma voi che siete esperti sicuramente ci aiutate, ma io queste informazioni ve le passo perché appunto parlando con alcuni genitori che sono anche rappresentanti di associazioni e così, i genitori sono anche i rappresentanti stessi delle associazioni, no? Mettono in evidenza questa capacità e quindi di informare, di educare, no? L'abbiamo detto più volte, ma è un lavoro veramente faticoso che non soltanto l'amministrazione comunale, ma tutti i cittadini sono chiamati a fare questa operazione. L'amministrazione comunale paradossalmente deve avere il coraggio di buttarvi i soldi, deve avere il coraggio di buttarvi i soldi, perché il lavoro vero viene fatto quasi all'interno della realtà. Quindi io credo che chi farà, insomma, chi amministra, no? Ed è un problema trasversale, qui non ci sta né destra né sinistra né sotto sopra, cioè avere la capacità di monitorare la situazione e di portare anche con un lavoro discreto, anche lento, a riconoscere la condizione, portare a fare questa richiesta, no? E quando poi si prende in carico, come si dice, globale continuativa, sia veramente globale continuativa. E allora per fare questa operazione qui ci vogliono i soldi.
Grazie.
Entrare nel mondo della disabilità è molto, molto difficile, io credo che bisogna avere una sensibilità non indifferente, perché come è stato già detto dai miei colleghi, qualcuno dice appunto è una condizione di vita, altri hanno detto è l'impoverimento delle famiglie, non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto della vita sociale, della vita di tutti i giorni. Quindi le amministrazioni devono avere appunto questa sensibilità nei confronti di questa gente. È vero che poi si parte sempre dalle risorse del bilancio, però io credo che se si fanno delle scelte, se si danno delle priorità, come ha detto qualcuno, i soldi si possono trovare e si devono trovare in questo ambito, in questo settore. Purtroppo abbiamo anche delle normative a livello nazionale che molte volte vengono interpretate a secondo dell'uso di chi ne fa uso. Quindi ci vuole anche un po' di chiarezza da questo punto di vista. Io credo che non è facile in queste situazioni per parte della famiglia andare a chiedere, e quindi deve essere l'amministrazione andare a proporsi. Perché come ho detto prima non bastano i soldi, ci deve essere anche quella sensibilità nei confronti di queste persone che non è facile. Molte volte questa sensibilità è coperta di ipocrisia dell'attimo, della situazione, dello stato in cui, del momento in cui si trova. Questa sensibilità secondo me si può avere anche facendo delle piccole cose.
tutto accompagnando queste persone come dei cittadini che hanno i loro diritti, e questi diritti devono essere a loro dati come se fossero delle persone normali, non devono essere delle richieste, devono essere la normalità di una persona che ha un handicap. Basta anche semplicemente nei parchi o nei giardini dove vanno a giocare questi ragazzi, mettere dei giochi che sono disponibili a tutti, che non ci sia una differenza tra il bimbo che corre normalmente e il bimbo che ha una difficoltà a correre. Io credo appunto questo ci vuole la sensibilità e ci vogliono le nostre scelte e dare delle priorità a queste scelte. Poi è vero,
la corretta spiegazione, l'aggettivo corretta sta a implicare il sospetto o qualcosa di più che non il semplice sospetto che questa normativa sia stata e sia anche attualmente applicata in modo sporco. No. Se permetteteci di fare qualche sottolineatura su ciò che noi intendiamo, le associazioni intendono per corretta applicazione della normativa, in cui il DPCM 159 del 2013. Intanto la questione dei tempi, perché il DPCM, questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è del 2013, dicembre 2013, siamo nel 2017. È vero, c'è stata una variante introdotta nel 2014, perché ci sono state tre sentenze del TAR dell'Aquila che hanno imposto l'estrapolazione dell'indennità di accompagnamento perché non costituisce fonte di reddito. È un risarcimento delle persone con disabilità perché hanno delle spese, degli oneri che altre persone non dotate non hanno. E quindi se non è fonte di reddito, perché computarla insieme al reddito imponibile? Non fa parte. E quindi si è modificata la dichiarazione sostitutiva unica, queste informazioni che sono la base della computazione dell'ISE, dell'indicatore della situazione economica equivalente. E quindi questo è avvenuto nel 2014, per cui l'ISE, questa normativa è entrata in vigore il 1 gennaio 2015, che siamo nel 2017, maggio 2017. Quindi ISE, prova dei mezzi. Campati per aria, questi mezzi, frutto di un'informazione non autocertificata o autocertificata soltanto, o ISE compilata dall'interessato su cui interviene l'INPS, su cui interviene con verifiche, con altri dati aggiuntivi l'Agenzia delle Entrate, per cui se una persona ciurla nel manico bisogna chiamare la Guardia di Finanza, perché non c'è solo il crimine, perché se c'è l'autocertificazione, se si introduce con i suoi dati l'INPS e anche occorre che non si ciurli nel manico. Quindi prova dei mezzi uniformi sull'intero territorio nazionale, di cui all'articolo 117 della Costituzione Repubblicana, di cui a questo articolo, secondo comma, lettera M, e quindi si tratta di prestazioni che devono essere garantite in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, e quindi le varianti che tendono ad alterare questa uniformità di approccio, ecco, fino a che punto sono poi legittime. Inseguire prova dei mezzi, informazione, regolamento comunale, deve essere un regolamento comunale che recepisce la normativa, altrimenti rimane 3.000 metri in su, per aria, rimane regolamento comunale. Bene, il regolamento comunale non può essere a Canegrante piuttosto che a Sulegnano, piuttosto che a Legnano, piuttosto che ad Arconate, così diverso. È bene che sia armonizzato nell'ambito degli unici comuni di cui l'attuale ambito territoriale, armonizzazione. Infatti così è stato fatto a Legnano,
il regolamento approvato dal Consiglio Comunale nella primavera dello scorso anno e anche negli anni 10 comuni dell'ambito territoriale. Regolamento comunale. Però attenzione, il regolamento deve essere applicato, e altrimenti rimane anche il regolamento, non soltanto la normativa a livello nazionale, rimane rischio di non rimanere applicato. C'è un articolo 34 per i servizi diurni, CDD, CSE, centri diurni per persone con disabilità grave, centri socioeducativi, servizi di formazione all'autonomia. Triplice tipologie di servizi, per cui se si chiede una prestazione sociale agevolata da parte delle persone che fruiscono di questi servizi, l'articolo 34 dice che ogni anno la giunta comunale deve fissare dei parametri per fissare sulla base di questi parametri la contribuzione al costo del servizio, errore al costo del servizio e poi l'ISE iniziale, l'ISE finale, perché all'interno di questa soglia massima, soglia minima, in una progressione lineare si fissa persona per persona, servizio per servizio, e ne ho citati tre, che sono tre servizi diurni per persone con disabilità grave, si fissa la corresponsione, il concorso al costo del servizio. Anche perché sulla base di ciò che una persona non riesce a pagare per intero deve intervenire il comune di appartenenza per integrare la resta. Quindi l'articolo 34 oggi, maggio 2017, il comune di Legnano non ha ancora, la deliberazione di giunta non c'è, e in buona compagnia, purtroppo, il comune di Legnano, perché che non si sappia, su 10 comuni, 9 forse, 8, non abbiamo ancora completato l'indagine, ma ti assicuro che 8 su 11 non hanno applicato l'articolo 34, perché bisogna monitorare l'articolo 34, ma siamo nel maggio 2017. Allora, lasciamo stare la questione dei tempi e vediamo due secondi se me li date ancora, forse qualche secondo in più rispetto ai due, passare ai contenuti in particolare per quanto riguarda le residenze, le strutture residenziali, perché nelle strutture residenziali la normativa ISE dice che i comuni devono fare alcune cose e non possono farne degli altri. Intanto, cos'è che non devono fare i comuni sulla base della normativa ISE? Devono innanzitutto, non devono coinvolgere i familiari nel pagamento della renta, perché la normativa ISE dice all'articolo 6 di PCM 159 che la situazione economica deve essere quella della persona assistita, a meno che la persona assistita abbia il coniuge, a meno che la persona assistita abbia anche dei figli, ma dato che le persone che frequentano, che sono ricoverate, che sono ospitate nelle residenze sociosanitarie per persone disabili, o nelle comunità sociosanitarie, alias comunità alloggio, non hanno né moglie né figli, allora dice deve essere quella della persona assistita. Non si deve chiedere nulla ai familiari, e questa dice la normativa. E quindi i comuni anche non devono indagare sulla consistenza patrimoniale sotto il duplice profilo, mobiliare e immobiliare, dell'assistito. Perché? Ma perché già per il modo in cui l'ISE è compilato, secondo la formula, l'indicatore della situazione reddituale, l'indicatore della situazione patrimoniale sulla composizione della famiglia, questa formula prevede già tutto quello che la persona ha di suo, sia sotto il profilo del reddito, sia sotto il profilo del patrimonio. Allora perché andare a spulciare? Ma tu hai 30.000 euro sul conto corrente, incomincia a togliere i soldi, poi ne parliamo per quanto riguarda l'integrazione della renta. Incomincia, quando arrivi alla soglia dei 5.000, vabbè, poi interverremo noi. No, queste cose non le devono fare. Ma perché le diciamo? Perché nel rapporto duale assistito-assistente, questi discorsi si fanno. così come si fanno anche altri discorsi che riguardano la proprietà immobiliare. Va bene? Allora, queste non sono cose tollerabili, così come non si deve più chiedere conto l'indennità di accompagnamento, proprio perché, ripeto, la dichiarazione sostitutiva unica è stata modificata per questo motivo. Si tratta di una provvidenza economica assistenziale che non costituisce conto di reddito e quindi non è pensabile che si metta in campo questa indennità. Non si deve derubricare l'obbligo dell'integrazione della rete da parte del comune a livello di un rimborso, di un contributo. Non si tratta di una prestazione facoltativa, è l'obbligo. L'articolo 5 un articolo, non è l'articolo 14 sul progetto individuale, ma l'articolo 6 della legge 328 di riforma dell'assistenza, che dice al quarto comma, attenzione comune, che una volta che tu sai che la persona viene recuperata, hai l'obbligo di verificare la servizio se viene integrata la rete, obbligo. E quindi non è una facoltà, se ho i soldi vado incontro a questo poveretto e se non li ho ti dico di aspettare 20 milioni. Non si tratta di una discrezionalità posta in capo all'amministrazione, di un obbligo, così dice l'articolo 6 della 328. E allora, sommessamente da parte nostra, che non pensiamo di essere lo Spirito Santo illuminato e di avere in tasca la verità assoluta e integrale, no, ma sulla base di una semplice lettura autentica, noi speriamo di contribuire a dire ciò che è bene che facciano i comuni, chiedere lì se lo devono chiedere, in base all'articolo 6 del PCM, che ho detto si tratta di ISE sottosanitario, ISE ristretto, che prende in considerazione la situazione del solo assistito. Tenere conto degli oneri residuali delle persone che rimangono in campo, le famiglie, perché quando la persona va all'RSD, non è che sta sempre di vita naturale durante 365 giorni all'anno, non è vero, perché è giusto che avvenga un feedback, una relazione stretta con il familiare, e quindi a fine settimana cosa? Dove va a trascorrere a fine settimana? Le settimane di ferie, una, due settimane di ferie, con chi le trascorre il ragazzo? E quindi se si deve cambiare la montatura dell'occhiale, chi paga? Se devo passare dalla carrozzina manuale alla carrozzina elettrica, chi paga? E quindi ci sono degli oneri residuali posti ancora una volta in capo alle famiglie, e quindi la risultanza dell'ISE deve vedere qualche piccola o grande o piccola detrazione per tener conto di questi oneri residuali. E bisogna quindi integrare la retta, come dicevo poc'anzi, perché si tratta di un obbligo per il comune. E quindi ai candidati, sindaco, dobbiamo dire che non si devono trovare le giustificazioni nella quadratura del bilancio. Il bilancio vediamo di spostarlo nelle varie voci perché non sia una voce residuale quella della sicurezza sociale. Grazie.
Pro e contro, tenendo anche il punto di vista dell'amministrazione, però chiediamo di iniziare in queste riflessioni dal sindaco di Legnano.
Ho 30 secondi meno per 3 minuti, allora penso di cominciarci stavolta. E dopo aver sentito, posso dire, un espertissimo di materia, anche la Lea con cui ha vissuto anche un po' scorso, perché io sono tra mi ha fatto sentire un po' in colpa, ma va bene così, perché il dialogo con le associazioni continua. Beh,
sapete che abbiamo approvato in Consiglio Comunale il nuovo regolamento d'ambito con tutti i comuni del piano di zona, questo penso che lo sappiate. E questo costituisce sicuramente il superamento del vecchio regolamento, questo è stato fatto. Però abbiamo preso un accordo, dico molto chiaramente perché credo che sia un tema decisamente molto molto delicato che chiunque dovrà affrontare, chi governerà dovrà affrontare questi temi. Siamo d'accordo con tutti gli altri comuni del piano di zona che prima di approvare in giunta le quote di compartecipazione al costo dei servizi, vogliamo concludere un confronto sereno e pacato con tutte le associazioni. Ovviamente da parte nostra c'è la massima disponibilità a continuare con questo impegno. E qui c'è un problema della sostenibilità economica. Perché vede, io sono dell'avviso che questa legge in qualcosa deve essere modificata. Dal mio punto di vista, ma parlo da non espertissimo sicuramente in materia. Perché io credo che comunque il dovere dei figli e il dovere dei parenti sia importante. La famiglia si costituisce anche sul discorso del coinvolgimento anche economico delle persone. Dal mio punto di vista, il coinvolgimento economico. E poi non nascondiamoci dietro alcuni fatti che succedono anche a Milano, almeno così si dice, in qualche caso sono anche documentati, di chi fa anche furbo. Perché prima di far ricoverare la persona, il proprio familiare, nella casa di riposo, nell'RSA, si impossessa legalmente di tutti i beni dell'interessato. E questo poi sta diritto, dal fatto diritto della piena assistenza in sé, perché è nulla tenente. Queste sono garanzie che devono essere messe nella legge. Non so in che forma, non sono un giurista, non sono un esperto di legge, ma queste garanzie nei confronti dei comuni e quindi della collettività che deve erogare, giustamente deve erogare la compensazione al servizio, ancora devono essere tenute in conto. Io credo che se la legge di per sé stessa è giusta, qualche riflessione tutti la si deve fare e qualche miglioramento. Noi abbiamo intenzione di applicare gradualmente le fasce ISE in modo da arrivare, questo è il nostro programma, di arrivare all'applicazione delle quote di compartecipazione con tutti i comuni del piano di zona nell'arco del prossimo triennio, quindi trovare anche le risorse finanziarie per poter applicare la legge.
Ha approvato questo regolamento d'ambito agli altri 11 comuni del piano di zona, dove c'è appunto questa condizione che prima di approvare le quote di partecipazione si prevede un accordo comune tra tutti gli 11 enti. Noi che eravamo in opposizione su questo regolamento avevamo fatto un emendamento contro l'articolo 70, dove c'era appunto questo tipo di compartecipazione da parte della famiglia nei confronti di chi è ricoverato nelle RSA o RSD, e che a questa compartecipazione si partecipava la famiglia con i beni mobili e immobili, e c'era anche la possibilità, se non l'obbligo, della vendita degli immobili per poter partecipare a questa quota. E da quello si erano un po' bloccate tutte quelle che erano le altre iniziative che si dovevano portare avanti, perché altrimenti nel
nel regolamento d'ambito questo sarà indicato. Per quanto riguarda appunto l'applicazione dell'INPS, che dirò,
solo il crimine, non c'è consualità di INPS e anche l'agenzia delle entrate, diciamo, c'è da supporre che non si giorni nel marzo. Dice, quindi prova di mezzi uniformi sull'intero territorio nazionale, di cui all'articolo 117 della Costituzione Repubblicana, di cui a questo articolo, secondo comma, lettera M, e quindi si tratta di prestazioni che devono essere garantite in un modo uniforme sull'intero territorio nazionale, e quindi le varianti che tendono ad alterare questa uniformità di approccio, ecco, fino a che punto sono poi legittime? Dice qui, prova dei mezzi, informazione. Regolamento comunale deve essere un regolamento comunale che recepisce la normativa, altrimenti rimane 3.000 metri in su, per aria, rimane. Regolamento comunale. Bene, il regolamento comunale non può essere a Calegrate piuttosto che su Giorgio Sulegnano, piuttosto che a Legnano, piuttosto che ad Arconate, così diverso. È bene che sia armonizzato nell'ambito degli unici comuni di cui l'attuale ambito territoriale, armonizzazione. Infatti così è stato fatto a Legnano, il regolamento approvato dal Consiglio Comunale nella primavera dello scorso anno e anche nel 10 comuni dell'ambito territoriale. Regolamento comunale. Però attenzione, il regolamento deve essere applicato perché altrimenti rimane anche il regolamento, non soltanto la normativa a livello nazionale, rimane il rischio di non rimanere applicato. C'è un articolo, il 34, per i servizi diurni. CTD, CSE, Centri di Persone con Disabilità Grave, Centri Socioeducativi, Servizi di Formazione all'Autonomia, triplice tipologie di servizi, per cui se si chiede la prestazione sociale agevolata da parte delle persone che fruiscono di questi servizi, l'articolo 34 dice che ogni anno la Giunta Comunale deve fissare dei parametri per fissare sulla base di questi parametri la contribuzione al costo del servizio. E allora il costo del servizio e poi l'ISE iniziale, l'ISE finale, perché all'interno di questa soglia massima, soglia minima, in una progressione lineare si fissa persona per persona, servizio per servizio, e ne ho citati tre, che sono tre servizi diurni per persone con disabilità grave, si fissa la corresponsione, il concorso al costo del servizio. Anche perché sulla base di ciò che una persona non riesce a pagare per intero, deve intervenire il comune di appartenenza per integrare la resta. Quindi l'articolo 34, oggi maggio 2017, il comune di Legnano non ha ancora, la deliberazione di giunta non c'è. In buona compagnia, purtroppo, il comune di Legnano, perché che noi si sappia, su 10 comuni, 9 forse, 8, non abbiamo ancora completato l'indagine, ma vi assicuro che 8 su 11 non hanno applicato l'articolo 34, perché bisogna armonizzare l'articolo 34, ma siamo nel maggio 2017. Allora, lasciamo stare la questione dei tempi e vediamo. Due secondi se me li date ancora, forse qualche secondo in più rispetto ai due, passare ai contenuti. Contenuti in particolare per quanto riguarda le residenze, le strutture residenziali. Perché nelle strutture residenziali la normativa ISE dice che i comuni devono fare alcune cose e non possono farne degli altri. E tanto, cos'è che non devono fare i comuni sulla base della normativa ISE? Devono innanzitutto, non devono coinvolgere i familiari nel pagamento della retta, perché la normativa ISE dice all'articolo 6 di PCM 159 che la situazione economica deve essere quella della persona assistita, a meno che la persona assistita abbia il coniuge, a meno che la persona assistita abbia anche dei figli, ma dato che le persone che frequentano, che sono ricoverate, che sono ospitate nelle residenze sociosanitarie per persone con disabili o nelle comunità sociosanitarie, alias comunità alloggio, non hanno né moglie né figli, allora dice deve essere quella della persona assistita. Non si deve chiedere nulla ai familiari, e questa dice la normativa. E quindi i comuni anche non devono indagare sulla consistenza patrimoniale sotto il duplice profilo, mobiliare e immobiliare dell'assistito. Perché? Ma perché già per il modo in cui l'INSE è compilato, secondo la formula, l'indicatore della situazione reddituale, l'indicatore della situazione patrimoniale sulla composizione della famiglia, tratto composizione della famiglia, questa formula prevede già tutto quello che la persona ha di suo, sia sotto il profilo del reddito sia sotto il profilo del patrimonio. Allora perché andare a spulciare? Ma tu hai 30.000 euro sul conto corrente, incomincia a togliere quei soldi, poi ne parliamo per quanto riguarda l'integrazione della retta. Incomincia, quando arrivi alla soglia dei 5.000, vabbè, poi interverremo noi. No, queste cose non le devono fare. Ma perché le diciamo? Perché nel rapporto duale assistente, questi discorsi si fanno, così come si fanno anche altri discorsi che riguardano la proprietà immobiliare. Va bene? Allora, queste non sono cose tollerabili, così come non si deve chiedere conto dell'indennità di accompagnamento, proprio perché, ripeto, la dichiarazione sostitutiva unica è stata modificata per questo motivo. Si tratta di una provvidenza economica assistenziale che non costituisce fonte di reddito e quindi non è pensabile che si metta in campo questa indennità. Non si deve derubricare. L'obbligo dell'integrazione della retta da parte del comune a livello di un rimborso, di un contributo. Non si tratta di una prestazione facoltativa, è l'obbligo. Articolo 5, un articolo, non è l'articolo 14 sul progetto individuale, ma l'articolo 6 della legge 328 di riforma dell'assistenza, che dice al quarto comma, attenzione comune, che una volta che tu sai che la persona viene ricoverata, hai l'obbligo di verificare, ma se lì se si deve integrare alla retta, obbligo. E quindi non è una facoltà, se ho i soldi vado incontro a questo poveretto, e se non li ho gli dico di aspettare quanti tempi migliori. Non si tratta di una discrezionalità posta in capo all'amministrazione, ma di un obbligo, così dice l'articolo 6 della 328. E allora, sommessamente da parte nostra, che non pensiamo di avere lo Spirito Santo illuminato e di avere in tasca la verità assoluta e integrale, no, ma sulla base di una semplice lettura autentica, noi speriamo di contribuire a dire ciò che è bene che facciano i comuni. Chiedere l'INSE lo devono chiedere, in base all'articolo 6 del PCM, che ho detto si tratta di ISE sociosanitario, ISE ristretto, che prende in considerazione la situazione del solo assistito. Tenere conto degli oneri residuali delle persone che rimangono in campo, le famiglie, perché quando la persona va all'RSD non è che sta sempre di vita naturale durante 365 giorni l'anno, non è vero, perché è giusto che avvenga un feedback, una relazione stretta con il familiare. E quindi a fine settimana cosa? Dove va a trascorrere a fine settimana? Le settimane di ferie, una, due settimane di ferie, con chi le trascorre il ragazzo? E quindi se si deve cambiare la montatura dell'occhiale, chi paga? Se devo passare dalla carrozzina manuale alla carrozzina elettrica, chi paga? E quindi ci sono degli oneri residuali posti ancora una volta in capo alle famiglie, e quindi la risultanza del DISE deve vedere qualche piccola o grande o piccola detrazione per tener conto di questi oneri residuali. e bisogna quindi integrare la rete, come dicevo poc'anzi, perché si tratta di un obbligo per il comune. E quindi ai cittadini, sindaco, dobbiamo dire che non si devono trovare le giustificazioni nella quadratura del bilancio. Il bilancio vediamo di spostarlo nelle varie voci perché non sia una voce residuale quella della sicurezza sociale. Grazie.
I pro e i contro, tenendo anche il punto di vista dell'amministrazione, però chiediamo di iniziare in queste riflessioni dal sindaco di Legnano.
Io ho 3 minuti, allora penso di registrarci stavolta. Dopo aver sentito, posso dire, un espertissimo di materia, anche la Vera con cui ha... mi sento anche un po' sporco, perché io sono tra i mi ha fatto sentire un po' in colpa, ma va bene così, perché il dialogo con le associazioni continua. Sapete che abbiamo provato in Consiglio Comunale il nuovo regolamento d'ambito con tutti i comuni del piano di zona, questo penso che lo sappiate. E questo costituisce sicuramente il superamento del vecchio regolamento, questo è sicuramente fatto. Però abbiamo preso un accordo, dico molto chiaramente perché credo che sia un tema decisamente molto molto delicato che chiunque dovrà affrontare, chi governerà dovrà affrontare questi temi. Siamo d'accordo con tutti gli altri comuni del piano di zona che prima di approvare in giunta le quote di compartecipazione al costo dei servizi, vogliamo concludere un confronto sereno e pacato con tutte le associazioni. Ovviamente da parte nostra c'è la massima disponibilità a continuare con questo impegno. E qui c'è un problema della sostenibilità economica. Perché vede, io sono dell'avviso che questa legge in qualcosa deve essere modificata. Dal mio punto di vista, ma parlo da non espertissimo sicuramente in materia. Perché io credo che comunque il dovere dei figli e il dovere dei parenti sia importante. La famiglia si costituisce anche sul discorso del coinvolgimento anche economico delle persone. Dal mio punto di vista, il coinvolgimento economico. E poi non nascondiamoci dietro alcuni fatti che succedono anche a Legnano, almeno così si dice, in qualche caso sono anche documentati. E chi fa che furbo? Fa anche furbo, perché prima di far ricoverare la persona, il proprio familiare, nella casa di riposo, nell'RSA, si impossessa legalmente di tutti i beni dell'interessato. E questo poi dà diritto, dal fatto diritto della piena assistenza in sé, perché è nulla tenente. Queste sono garanzie che devono essere messe nella legge. Non so in che forma, non sono un giurista, non sono un esperto di legge, ma queste garanzie nei confronti dei comuni e quindi della collettività che deve erogare, giustamente deve erogare la compensazione al servizio, ancora devono essere tenute in conto. Io credo che se la legge di per sé stessa è giusta, qualche riflessione tutti la si deve fare e qualche miglioramento. Noi abbiamo intenzione di applicare gradualmente le fasce ISE in modo da arrivare, questo è il nostro programma, di arrivare all'applicazione delle quote di compartecipazione con tutti i comuni del piano di zona
nell'arco del prossimo triennio, quindi trovare anche le risorse finanziarie per poter applicare la legge.
Il Comune ha approvato questo regolamento d'ambito agli altri 11 comuni del piano di zona, dove c'è appunto questa condizione che prima di approvare le quote di partecipazione si deve un accordo comune tra tutti gli 11 enti. Noi che eravamo in opposizione su questo regolamento avevamo fatto un emendamento contro l'articolo 70, adesso non mi ricordo, dove c'era appunto questo tipo di compartecipazione da parte della famiglia nei confronti di chi è ricoverato nelle RSA o RSD e che a questa compartecipazione partecipava la famiglia con i beni mobili e immobili, e c'era anche la possibilità, se non l'obbligo, della vendita degli immobili per poter partecipare a questa quota. E da quello si erano un po' bloccate tutte quelle che erano le altre iniziative che si dovevano portare avanti, perché altrimenti nel regolamento d'ambito questo era indicato. Per quanto riguarda appunto l'applicazione dell'ISE, è vero, come dicevo anche prima, purtroppo la normativa nazionale ha dato ha creato delle errate situazioni nell'ambito di quello che era l'applicazione dell'ISE. Addirittura c'è voluta una circolare dell'INPS per spiegare quello che era effettivamente o come effettivamente si doveva interpretare il discorso dell'ISE sociosanitaria, cioè perché l'INPS appunto diceva che, lo dico perché ritiene che tutti i servizi, sia quelli di natura sociale sia quelli di natura sociosanitaria rivolti alla persona con disabilità, siano da ricomprendere nella nozione di prestazione agevolata di natura sociosanitaria, quindi debba essere applicato l'ISI ristretto. Questa è una definizione che ha dato l'INPS, un'interpretazione che ha dato l'INPS. La Regione Lombardia ha dato delle linee guida su cui inserire o come applicare questo discorso. Quindi, la legge c'è e come io credo sono scelte delle priorità che si deve dare. Se si vuole veramente entrare in questo mondo, se si vuole veramente portare un sostegno a queste famiglie, a queste persone, bisogna fare in modo, fare tutto perché si possa applicare appunto, come noi abbiamo messo anche nel nostro programma, l'ISE ristretto. Forse ci vorrà una gradualità, perché purtroppo è brutto da dirsi, anche queste problematiche che sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto sociale, sono problematiche non indifferenti per chi vive in prima persona. Purtroppo si vive anche in una situazione in cui, economica, finanziaria, in cui bisogna fare anche determinati conti. Però, se la volontà dell'amministrazione è quella di arrivare a questo e di essere compartecipe delle volontà considerate delle famiglie, lo deve fare.
Sì, io mi limito semplicemente a dire che noi votammo contro proprio questa deliberazione del Consiglio Comunale proprio in funzione del fatto che a quell'emendamento dell'articolo 70 dove noi volevamo percorrere la strada che era stata illustrata un attimo fa dalla Fossati, bocciata, e quindi votammo contro anche semplicemente perché quando si vuole a tutti i costi accelerare i percorsi,
dentro le contraddizioni di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi non ancora legge. Le cose o le diciamo come stanno, e quindi con queste contraddizioni e con un regolamento forzato in questa maniera, è chiaro che poi emergano le contraddizioni. C'è una fortuna che, mettendo in evidenza questi limiti, no, c'è la possibilità di, è sempre la solita storia, siccome adesso siamo in campagna elettorale, nessuno prende iniziative e nessuno porta a compimento certe situazioni, no? Si blocca tutto, la macchina si ferma, la macchina che poi viene utilizzata bene dalla burocrazia. Qui questo è uno di quegli esempi della burocrazia che è una cosa micidiale. C'entra la politica, ma c'entra molto anche la burocrazia. E quindi si tratterà di affrontare, questo è uno di quei temi che bisogna portare al tavolo, l'azienda sole, che è quella che gioca la partita diciamo, dell'organizzazione e della gestione, le associazioni e le amministrazioni comunali in quasi in linea diretta per decidere almeno le forme minimali di andare incontro alle esigenze degli esami. Perché su una delibera in cui si dice di dare atto che sono in corso di elaborazione gli allegati tecnici contenenti la parte relativa alla tariffazione, alle soglie minime e massime di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali e socioeducative, capite bene che siamo in corso d'opera, no? E questa è una delibera del 2000, del marzo 2016. Ecco, qui sta un po' il problema, senza buttare addosso la croce all'attuale amministrazione, perché poi ci sono degli aspetti che andrebbero ulteriormente approfonditi, come l'articolo 3, l'articolo 6, l'articolo 12 di questa legge, di questo decreto del Presidente, compreso anche l'articolo 3470 del regolamento. Purtroppo il linguaggio della burocrazia non ci aiuta a trovare le giuste soluzioni.
Io recepisco la sollecitazione così partecipata del signor Pozzanti, ne comprendo le motivazioni, comprendo quelle che sono le difficoltà della persona e comprendo quelle che sono le difficoltà che la famiglia deve affrontare. Credo che si debba arrivare ad un'applicazione graduale, non può che essere così, un'applicazione graduale formulata anche sulla base di approfondimenti e confronti per quanto riguarda le quote di partecipazione, perché ancora una volta, ahimè, l'abbiamo detto tutti, c'è una questione finanziaria imprescindibile.
Io ho letto bene la traccia della comunicazione di Walter Pozzanti alla consulta del volontariato di Legnano che risale, e alla parte municipale che risale al 2 marzo 2015 e concordo pienamente con lui. Ho un ricordo lontanissimo, a Comune di Cerro Maggiore, Commissione Servizi Sociali, discuteva gli interventi a persone in disagio di poi di povertà, presentati 7.30, l'assessore del tempo dice no, ma quei 7.30 qua sono falsi. Come i 7.30 sono falsi? Allora chiamiamo la guardia di finanza se sono falsi, scusate. E il ragionamento mi sembra molto simile, cioè la DSU mi sembra che una volta era autocertificata, adesso la deve emanare l'INPS, col controllo dell'Agenzia delle Entrate, l'ISE è un documento ufficiale, io credo che su quello bisogna basarsi e se c'è qualche cittadino che fa il furbo lo risponderà personalmente, ma siccome noi abbiamo piena fiducia nei cittadini e sappiamo che una parte del impoverimento delle famiglie è dato proprio dalle quote di contribuzione compartecipazioni che vengono richieste per tutti i servizi che vengono forniti alle persone anziane, disabili, malati psichici e a quant'altro abbia bisogno, crediamo che quella certificazione bisogna essere presa come vera, come reale e procedere in questo senso. Tra l'altro è meglio subito chiarire che ci sono state relativamente al fatto che i trattamenti di indennità erano stati percepiti dai disabili, venivano inseriti nel calcolo dell'ISEE, ci sono stati due ricorsi al TAR del Lazio che le associazioni di disabili hanno vinto e il governo Renzi ha ricorso al Consiglio di Stato dicendo che non era possibile, quindi c'è ancora, io non so come definirla, un incattivimento nei confronti delle famiglie che hanno all'interno dei portatori di handicap, per cui hanno detto andiamo a vedere se il Consiglio di Stato ci dà ragione, così l'indennità di accompagnamento e tutte le altre indennità che sono non sono una remunerazione al disabile, ma sono un sostegno, sono un dirgli siccome parti con un po' più difficoltà cerchiamo di aiutarti, quelli che li mettevano dentro nel conteggio dell'ISE, tra l'altro facendo schizzare ad alcuni che hanno pluridisabilità l'ISE da 0 a 13.000 euro con famiglie che dicevano adesso, cioè famiglie che non pagavano nulla improvvisamente siccome avevano l'indennità di accompagnamento e altre cose si trovavano in una grossa difficoltà. Io credo che a volte ci si trovi, non so se voi avete visto il film I'm Daniel Blake, è un film inglese di Ken Loach in cui c'è questo operaio a cui viene diagnosticato un male incurabile al cuore, per cui entra dentro nel circuito perverso dell'assistenza, no? Solamente che per avere i soldi dell'assistenza deve presentarsi a fare domande di lavoro in giro e cercano di assumerlo, ma lui non può lavorare. Ecco, mi sembra una situazione del genere questa, no? Una situazione paradossale in cui ci sono delle persone che hanno una necessità ma che hanno più necessità, e proprio perché hanno più necessità e quindi hanno dei trattamenti indennitari superiori vengono dall'altra parte penalizzati. Quindi credo che i suggerimenti, la traccia di Walter Fossati sia una traccia che debba essere portata avanti e credo che il regolamento dell'ambito territoriale sia una scelta intelligente, per cui una scelta che unifica sostanzialmente tutti i regolamenti nella zona, perché dobbiamo ricordarci che non sono tutti di Legnano, cioè dei paesi da fuori, quindi si creavano delle disparità non sopportabili, e credo che l'intervento sia proprio quello ad arrivare ad alleggerire le famiglie dal punto di vista finanziario e dal punto di vista del carico. Lo dicevo prima, siccome purtroppo sono quasi sempre le donne a sopportare questo carico, abbiamo una responsabilità e la collettività si deve prendere carico, certo, non può fare un passo indietro.
Ecco, noi in relazione al regolamento che hanno citato prima i miei colleghi abbiamo fatto con i nostri consiglieri comunali un ordine del giorno sull'articolo 70, quindi anche noi crediamo che il Comune non possa andare a pignorare quelli che sono coattivamente, insomma, gli immobili e anche la proprietà per andare a pagare la renta. Quello che è la legge, che prescrive la legge è proprio questo, l'abbiamo sentito prima il signor Fossati, la legge prescrive che è lo Stato che si deve far carico, giusto, qualora il cittadino non si riesca a pagare questa renta. Noi agiremo in questo senso, siamo per il rispetto delle regole, siamo per il rispetto della legge, anche se questo alcune volte crea dei meccanismi burocratici incredibili che rallentano tutto il procedimento. Il nostro obiettivo è quello di rispettare la legge dello Stato, quindi faremo in modo di applicarla anche qui a livello comunale. Poi per quanto mi riguarda, i miei colleghi sono stati molto tecnici in questa materia e l'ho apprezzato molto. Noi al nostro interno abbiamo nominato un assessore come come insomma, se qualcuno di voi sa, abbiamo promesso di illuminarvi prima delle elezioni nella logica della trasparenza, quindi assieme a lui stiamo valutando attentamente il programma sociale, tra cui anche queste azioni molto specifiche, e andremo a presentarvele in una conferenza stampa. In ogni caso, ho iniziato la prima domanda dicendo che una delle mie caratteristiche peculiari, diciamo, è l'ascolto. Io sono pronto ad ascoltare tutte le esigenze, anche delle associazioni, ma anche dei singoli cittadini. Sono pronto ad ascoltare le esigenze delle famiglie proprio attentamente, ecco, non in questi incontri, magari in incontri più formali. Per quanto riguarda il resto dei problemi, noi pensiamo di risolverli con la coprogettazione. Quindi chiamando ad un tavolo il comune, che deve essere parte attiva del procedimento, le associazioni, le cooperative, i cittadini, anche i familiari dei disabili. Cerchiamo di creare un unico tavolo dove tutti insieme ragioniamo il problema e troviamo una soluzione. Io in questo momento soluzioni in tasca non ne ho, ma sono pronto ad ascoltare tutti e a ragionare insieme a voi su quella che potrebbe essere la soluzione migliore.
Ok, grazie. Io ringrazio il Presidente perché ho chiesto per l'invitazione emerse tra tutti i lavori che è stato coordinato da Walter Costati, ma anche le contraddizioni della nostra burocrazia e però anche le buone intenzioni di voi candidati sindaci. Un altro argomento abbastanza complesso, però poi vi chiedo due minuti di risposta, è il tema del trasporto sociale.
Un altro punto importante per le nostre associazioni è la richiesta dell'incremento dei fondi per il trasporto sociale per le persone con disabilità verso la scuola e i centri di ordine. Ad oggi ne usufruiscono solo una parte dei cittadini fragili e lesi, in violazione della normativa 67 del 2006, lasciando alle associazioni il compito di colmare il vuoto istituzionale. Chiamo il presidente della UILD, Marociano Bianco,
che ha dimenticato gli occhiali.
Quindi poi che me lo commento io. Va bene.
Io sono Giuliano Signori, sono la tesoriera di AMPA. Devo fare di un'istituzione di AMPA. Punto di riferimento, in materia alla legge quadro per l'assistenza, l'integrazione dei diritti dei portatori di handicap del 5 febbraio 92 al 104, che è ripreso e sviluppato quanto già disposto nell'articolo 28 della legge del 30 marzo del 71 da 118 e che prevede nell'ambito del diritto dei disabili a frequentare le scuole dell'obbligo, i centri diurni e i corsi di formazione professionale finanziati dallo Stato, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso di formazione. L'articolo 8 della legge 4 cita nell'ambito del settore di inserimento di integrazione sociale del disabile sancisce la priorità del diritto allo studio e il diritto alla valenza dei trasporti pubblici. Tali disposizioni sono chiaramente strumentali alla piena integrazione e attuazione delle norme in materia di diritto all'istruzione e all'inclusione dei disabili previste nei successivi articoli 12 e 13. L'articolo 26 della legge citata prevede inoltre che i comuni assicurano nell'ambito della propria ordinaria risorsa di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate o in grado di servire dei mezzi pubblici. Occorrerà pertanto valersi di mezzi di trasporto idonei e di personale specializzato al fine di erogare un servizio che potrà essere anche individualizzato. Ciò costituisce un obbligo inderogabile, anche perché è strumentale all'adempimento del diritto allo studio del disabile. Pur in presenza di un quadro normativo caratterizzato dall'associazione nel tempo di varie norme, si ritiene comunque condivisibile la tesi secondo la quale le funzioni e gli oneri relativi al trasporto scolastico dei disabili sono ripartiti tra comune e provincia, così come disposto espressamente dall'articolo 139 citato, in base alla scuola frequentata dello stesso.
Sì, beh, io sono che non ci sia nulla da commentare riguardo a questo.
quello che è stato detto. Ci sono delle precise responsabilità intese in termini legali da parte delle amministrazioni per il diritto alla scuola, per il diritto allo studio, per il diritto al lavoro, per i diritti, per il diritto a frequentare un centro. Ecco, questo è importante che ci sia, perché spesso questo impedimento fa sì che il soggetto delle facoltà venga a casa. L'inclusione non esiste. L'inclusione avviene solo quando si dà l'opportunità alle persone di incontrare altre persone, nei vari ambiti, nei vari luoghi, dove la cultura diventa lo strumento di socializzazione e di inclusione. Il trasporto, come può essere anche un gradino, può impedire questa cosa, impedisce l'inclusione. Quindi non è il non abbiamo la macchina o c'è un problema così, ma impedisce questo, impedisce la situazione di normalità. Non aggiungo altro, chiedo risposta.
Visto che ho vissuto questo dramma con un consigliere delegato della città metropolitana che mi ha fatto venire molti mal di pancia e non solo, e qualche nostra donna per queste tematiche del trasporto dei disabili, dico subito in partenza che non c'è nessun problema per quanto mi riguarda, se sarò confermato sindaco, andare incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Questo deve essere chiaro, che non è una scuola elettorale. Però devo dire anche cosa si fa, perché credo che sia giusto, immagino che non tutti sappiano di cosa si tratta. Allora, innanzitutto, abbiamo preso qualche dato perché a memoria non me li ricordo tutti, il trasporto attualmente è effettuato dalla cooperativa, per quanto riguarda il comune di Legnano, dalla cooperativa di Grappolo, che ha questo servizio a scadenza nel 2017. Il costo è di 71.000 euro all'anno. Per 25 utenti di cui 15 in carrozzina. Poi c'è un servizio cosiddetto amico che è fatto dai nostri dipendenti, è circa 10 anni, non ce lo siamo inventato noi, è 10 anni che c'è questo trasporto e consiste nel trasportare persone con problematiche all'ospedale di Legnano, alla clinica di Materdoni, eccetera. Questi sono cittadini che hanno più di 75 anni e che hanno problemi. Poi c'è la convenzione con l'Auser, c'è la convenzione con l'Auser, il comune di Legnano, abbiamo stanziato una cifra di 10.000 euro, ma abbiamo intenzione anche qui di andare incontro alle esigenze che l'Auser ci ha motivato. È un servizio molto importante, che credo siamo tutti, perché stiamo parlando di 488 utenti, mi confermerà poi, ma se questi sono dati comunali, quindi. In più ci sono i nostri autisti, sempre comunali, che svolgono il servizio di trasporto verso le strutture di accoglienza, che sono situate non solo a Legnano, ma per esempio quelle più importanti, almeno per quanto ne so io, quella di Cardano, ma si va a questo lavoro, si va a Scardina, si va a Parabiano. Questo servizio nel 2016 ha interessato la bellezza di 13 utenti. Questo è quello che si fa, se c'è da dare una mano, è chiuso, se c'è da dare una mano su questo tema, sul quale sono stato veramente molto affranto, nel senso che la città metropolitana su questo tema non ha risposto in modo adeguato e quindi con grandissima difficoltà da parte degli utenti. Spero che adesso col consigliere tutti questi problemi siano stati risolti in parte. No,
grazie. Ecco.
Sì, ora. Per quanto riguarda questo un problema, d'accordo, c'è già accennato il trasporto verso i centri, verso le scuole, già viene effettuato. Oggi si tratta, bisogna ampliarlo, oggi si tratta di ascoltare semplicemente quali che sono le esigenze reali che si hanno, quali sono i centri di turni che si va a oltre,
occupare, si vanno ad occupare, quanto il numero delle utenze, e quindi affrontare questa tematica e mettere a bilancio, visto che il sindaco elencava anche i costi di questa operazione, di questo servizio, mettere a bilancio quali sono le spese anche. E avendo sentito e ascoltando quelle sono le esigenze, implementare di più il costo per l'amministrazione per quanto riguarda il controllo sociale. Però ci deve essere anche un sistema, adesso andrò a vedere in quale anche il contratto con il trasporto pubblico, giusto?
Sì.
Cioè, anche in questo caso, cioè, noi non dobbiamo pensare che questo trasporto sia solo indirizzato, ma dobbiamo fare in modo anche che il trasporto pubblico abbia e possa, non risolvere, però agevolare, complementare quello che è il trasporto pubblico di queste persone. Perché queste sono persone, come dicevo prima, cittadini, e quindi il trasporto pubblico deve dare incontro anche a queste persone, a questi cittadini che hanno un'etica. L'insieme di queste cose può fare in modo che la persona diventi una persona.
Siamo al distanguamento, quindi sarò brevissimo. Io credo che basterebbe fare questa scelta. Condivido quello che ha detto Centinaio, perché non si parte da niente. Lo sguardo sulla disabilità per Legnano, abbiamo avuto delle figure che sono stati dei pionieri, anche nell'ambito, io ricordo, sarebbe il caso di ricordare Barelli, no? Uomo storico, lo cito perché è giusto ricordare che non si parte da zero. Bisognerebbe sempre dare il massimo, quindi sulla base di queste necessità bisogna implementare il servizio. Implementare il servizio migliorandolo, quasi facendo per conto nostro, cioè nel senso che bisognerebbe sfruttare anche in questo ambito il principio della sussidiarietà.
Appoggio pienamente il principio dell'inclusione per tutti, che si estende anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e attraverso il favorire il trasporto per le persone con disabilità. Sono attualmente nel fatto che a livello comunale ci siano delle iniziative, sono anche al corrente del fatto che ci siano ancora dei vuoti da colmare. Dei vuoti nel senso che conosco anche, sempre per questione anche di tipo professionale, famiglie che non sono riuscite ad utilizzare sistemi di trasporto pubblico, ma continuamente devono procurarsi altri mezzi di trasporto o attraverso i canali del volontariato, eccetera. Faccio una riflessione, stavo vedendo, stavo collegando sempre a una disponibilità di risorse, il sindaco Centinaio diceva che per esempio per la cooperativa Il Grappolo si spendono circa 71.000 euro all'anno per 25 utenti, facevo quattro conti, questo vuol dire 400 euro al mese per ogni utente, quindi non è cosa da poco. Credo che si debba cercare di ottimizzare le risorse e comunque di potenziare questo servizio perché possa essere davvero accessibile a più persone ancora, perché sono ancora di più le persone che per vari motivi necessitano di questo tipo di agevolazione.
Quando io sento dire è semplice, mi viene da replicare immediatamente, è perché non l'avete già fatto. Nel senso che mi chiedo se il diritto alla mobilità, se la mobilità è un diritto, perché non è stata attuata questa cosa? Se i finanziamenti, se i soldi ci sono, io credo che il problema sia un altro, nel senso che il problema è che probabilmente i soldi sono stati spesi diversamente, le risorse non c'erano, o comunque i soldi sono stati investiti in altro, perché sennò la mobilità funzionerebbe. Tra l'altro, ragionando in maniera generale, la mobilità a Legnano è una roba, è una questione vergognosa, nel senso che la mobilità normale delle persone normodotate, come si dice, è un disastro, con delle linee, con degli autobus enormi che girano per la città a una percentuale di capienza molto molto limitata, probabilmente va ripensata non solo per i disabili, ma va ripensata per tutti i cittadini, cioè quindi incominciare a pensare a una Legnano che non sia assoggettata alle automobili e basta, al traffico privato, di quell'uso privato del mezzo, ma sia una città in cui il mezzo pubblico diventa importante, in cui la mobilità dolce diventa importante. Per cui credo che ci sia anche qui una negligenza da parte delle amministrazioni passate da questo punto di vista. Credo che il problema vada risolto velocemente e quindi, siccome per esempio l'accordo con la FIE, la convenzione con la FIE è una cosa che andrà più in là, siccome mettere in moto le procedure per attivare il trasporto per l'handicap è una cosa lunga, direi che con le associazioni che già operano e vedere di finanziarle e far sì che in questo momento soccorrano loro, cioè facciano loro questo servizio, aiutino loro l'amministrazione a fornire questo servizio. Dopodiché, siccome non è compito loro farlo, in un prossimo futuro stabilire i finanziamenti e fare una cosa strutturata che possa rendere pratico un diritto che è quello della mobilità delle persone disabili. Okay.
Grazie.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, il trasporto dei disabili, ho ascoltato il sindaco ed effettivamente si fa abbastanza, non è sufficiente, però è anche vero che ci sono pochi soldi a disposizione. Però questo non significa che ridurre i servizi, mi spiego meglio. Adesso vi faccio un esempio così almeno vi prestate, perché allora inizia ad andare un po' giù. Io facevo dei piccoli video che hanno avuto anche per protagonista il sindaco Centinaio, in giro per la città. Andavo a guardare quelle che erano le problematiche, tante problematiche. Quei video sono stati fatti con un budget pari a zero. È stato speso zero e sono state accumulate più di 80.000 visualizzazioni, che sono tantissime. Adesso lo traduco nel breve. Quando ci sono pochi soldi non vuol dire che le cose non si possono fare, bisogna risvegliare un'altra leva, che è la passione. E in questo devo rifare i complimenti all'amministrazione, perché è stato attivato un sito che si chiama Io Volontario, che è il primo sito d'Italia in questo. È un sito stupendo, ma ancora ad oggi purtroppo, è giusto, è questo il sito, ma ancora ad oggi è poco diffuso, cioè le persone non sanno effettivamente che cosa serve questo sito, alcuni cittadini non lo conoscono neanche, e questi sono i limiti della comunicazione, no? Che cosa riguarda? Questo sito permette non solo alle associazioni di chiedere soldi, praticamente di chiedere delle offerte, ma permette anche di... Prego?
No, non chiedere offerte.
Permette di trovare volontari, giusto?
Ecco.
Esattamente, vi chiedo scusa, permette di trovare dei volontari. E quindi torniamo al punto. La leva per cercare di risolvere i problemi è generare una passione. Perché anche un cittadino normale, adesso a me viene in mente un esempio, come le famiglie sollievo. Cioè le famiglie sollievo sono quelle famiglie che per 3, 4, 5 ore al giorno magari curano i disabili, si risveglia quella che è la passione, che è per tutto una passione. Quindi in ogni caso siamo disponibili al potenziamento del servizio ai disabili, del trasporto, bisogna capire come e quando, secondo noi, ancora una volta la soluzione è la coprogettazione con le cooperative e le associazioni e il comune, un tavolo per capire come muoversi bene.
Grazie.
Grazie per la presentazione
del bilancio partecipativo.
Ma non è tua Centinaio, è del bilancio partecipativo. Dai, sto scherzando. parola.
La proposta di una nuova figura che potrebbe essere inserita nella vostra amministrazione, una figura di facilitatore.
Sì, allora, l'ultimo punto, almeno per stasera, perché poi ci fermiamo. Allora, l'attivazione della figura del disability manager al fine di sostenere e garantire che le scelte delle politiche ordinarie del comune tengano conto della presenza dei cittadini con disabilità negli enti.
Allora, questa, giusto per spiegare il punto, l'intervento del disability manager certificato è una provocazione, perché tutto quello che abbiamo detto oggi verrebbe comunque garantito dalla figura del disability manager, che adesso vado a leggere brevemente, è una figura da inserirsi principalmente nella pubblica amministrazione, in particolare nei comuni al di sopra dei 50.000 abitanti, quindi Legnano è niente. Possiamo definire il disability manager come un facilitatore creativo con il compito di costruire soluzioni che sostengano l'autonomia delle persone con disabilità nelle diverse sfere della vita quotidiana. È dunque un costruttore di reti, di servizi, di soluzioni che, partendo necessariamente dai limiti e dai bisogni delle persone con disabilità, dispone degli strumenti per realizzare una visione unitaria e coordinata per migliorare la qualità delle politiche territoriali. Quindi è quello che racchiude tutto. Vado avanti velocemente dicendo che l'impiego del disability manager però in Italia in futuro sarà necessario per attuare gli impegni che l'Italia ha assunto ratificando la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità con la legge del 3 marzo 2009 numero 18. Quindi velocemente sì, no, forse i disability manager del Comune di Legnano.
Ci metto proprio 30 secondi. E il disability manager, una figura prevista dalla legge, ovviamente. Ok, perfetto. Perfetto, quindi secondo noi il disability manager è una figura nata negli anni 80, quindi dove negli anni 80 non c'erano delle professionalità specifiche per ogni tipo di disabilità, adesso arrivati nel 2017, insomma, si richiede, secondo me, anziché un disability manager, un'equipe di professionisti, ognuno per la propria disabilità, in modo tale da creare un confronto, un tavolo di confronto e risolvere più problemi possibili. Secondo noi la figura di un disability manager solo è troppo riduttiva.
Noi siamo favorevoli al disability manager, esattamente come crediamo che ci debba essere uno sportello unico del welfare, uno sportello unico dell'assistenza, quello che il cittadino, chiunque deve avere un referente all'interno che è responsabile all'interno del comune. Penso al disability manager però in maniera rotante, nel senso che siccome non credo che una persona sola possa avere tutte le qualifiche per affrontare tutti i tipi di disabilità, lo vedo pescato dalle varie associazioni a tempo, nel senso che si pesca da un esperto di chi si occupa di quel tipo di disabilità e si mette a risolvere tutti i problemi di quel tipo di disabilità per un certo tempo, dopodiché passa un'altra associazione, a rotazione. Credo che questo sia un sistema per evidentemente non spendere tanto, anche perché se mi costa 300.000 euro all'anno un disability manager preferisco spendere in altro e far fare il lavoro a qualcuno che lo sa fare, che mi costa molto meno, e quindi credo che questa potrebbe essere una soluzione nell'affrontare i problemi e nel risolverli in maniera razionale.
Credo che in questo momento non ce lo si possa permettere. Abbiamo visto prima che ci sono tante richieste impellenti, tante priorità che forse devono essere la prima risposta alle necessità della disabilità. Credo invece molto, ripeto quello che ho già detto precedentemente, in una figura che possa essere il referente unico per la persona che ha delle necessità in termini di servizi sociali e di assistenza per sé o per un proprio familiare. Un referente che faciliti l'accesso ai servizi comunali e che possa essere poi il coordinatore complessivo.
Siccome il mondo cambia, si inventano anche le professioni, quindi come tale guardiamole con interesse. Anche noi nel programma parliamo di portiariato sociale, no? Quindi ognuno cerca di dare un portiariato sociale, un portinaio, sai, no? In una visione sociale, la capacità della... Sì, ormai la portiamo facilmente, no? Dal pubblico per tenere un po' svegli, perché non so, io sono già su qua, non so voi, ma io sono un po' più alto. Voglio essere breve, nel senso che tutto ciò che fa bene alla integrazione, perché non vorrei perdere di vista il tema di fondo che è la categoria a cui stiamo guardando, quella della disabilità e delle fragilità che accompagnano la disabilità, tutto ciò che diventa un servizio a risolvere i problemi di queste persone credo che sia fondamentale. Sicuramente un'interazione tra i servizi sociali, le assistenti sociali possono essere loro stesse figure di questo tenore, si tratta solo di riqualificare in base a come va il mondo, insomma, no? Le cose cambiano e cambiano anche le strutture stesse dell'amministrazione comunale. E una giusta, saggia relazione che però è già stata sottolineata più volte tra i servizi sociali e le associazioni di volontariato e il terzo settore credo che sia una normalissima conseguenza di questo ragionare
politico, sociale, amministrativo. Ok, la regione è un attimo. Visto quello che abbiamo detto, le problematiche che ci sono, la burocrazia che c'è purtroppo anche in questo mondo del sociale, io penso che una persona serva in questo mondo. Però io penso che si possa anche una persona anche di fare le sue cose. Credo che bisogna creare un sportello dell'ascolto, oppure uno sportello, chiamiamolo come volete, però in cui la persona che ha delle necessità sa dove vuole e questo rapporto ci deve essere servizio, questa persona si può trovare all'interno della struttura comunale e la casa del volontariato che riassume un po' tutto le varie associazioni di volontariato sia importante e fondamentale. Poi se debba essere un manager, questo non so, deve essere una persona preparata, perché le problematiche sono tante, deve essere magari può aiutare soprattutto appunto con il mondo del volontariato, perché sono quelli più addentro nei vari settori delle problematiche, quindi ci deve essere stare questo rapporto tra un referente unico per quanto riguarda l'amministrazione, uno sportello di ascolto e un referente io credo anche dalla parte del volontariato, perché altrimenti certe problematiche e la burocrazia è enorme in tutti i settori. Questo settore invece dovrebbe essere più semplificata, molte volte lo è ancora di più.
Sarò brevissimo, sono assolutamente d'accordo con questa figura, indispensabile dal mio punto di vista, e perché vabbè, sappiamo tutti come è stato detto che viene previsto di paesi molto più sensibili ai volumi, ai quali molte volte dobbiamo ricordare di imparare le esperienze degli altri, parlo del Canada e dei paesi del Nord Europa evidentemente. Noi non abbiamo ancora una regolamentazione, noi una piccola sperimentazione l'abbiamo fatta, nel senso che nella nostra commissione di paesaggio c'è un esperto
di disabilità, e questo ci aiuta moltissimo, perché qualsiasi progetto viene avanti, e quindi tutti i progetti vengono, la stragrande maggioranza dei progetti vengono valutati dalla commissione di validazione, sono passati anche alla sensibilità di questa persona che noi abbiamo voluto all'interno della commissione di validazione. Non è tutto, non è il massimo, ma è già qualcosa. Io comunque sono convintissimo che proprio perché si deve lavorare, si dovrà sempre lavorare, l'amministrazione pubblica dovrà sempre più lavorare su, non su singoli comparti, ma su, come dire, la presa in carico di un progetto da parte di più dirigenti, funzionari, insomma, della struttura. Io credo che il disabili di Venezia è una sia figura assolutamente importante e noi la faremo.
Va bene, valutazione un po' contraddittoria, contrastante sui disability manager, però ve l'ha detto Francesco, un po' la provocazione che in Italia la figura non è normata, però alcune amministrazioni la stanno adottando. Diretta alle conclusioni, l'ultima parte che è anche quella più celebrativa, perché si concluderà con una firma, la lasciamo al presidente della UIL, Luciano Floriano.
Prima volevo fare alcune considerazioni sulla serata, cercherò di essere molto breve. La prima cosa che volevo dire è che noi non siamo un problema di servizi sociali, cioè le persone non sono un problema di servizi sociali. Quello di cui abbiamo parlato oggi sono dei bisogni sanciti dalla Costituzione che non vengono assolti. Cioè, ormai siamo arrivati al punto per cui si parla di diritti, ma quali diritti? Inesigibili. Diritti inesigibili. Perché? Perché non ci sono i soldi. Ma scusate, mi lascio tutti i fatti. Chi stabilisce quanti soldi mettere all'interno di una partita? Chi si preoccupa di sapere qual è il bisogno per poter quantificare? Cioè, io il bilancio l'ho fatto in base al bisogno. Ha bisogno di persone, non di altre cose, di persone, di soggetti, di persone che hanno bisogno e che lo stato di povertà stesso le induce ad essere sempre più povere e a non poter chiedere nulla, a non poter essere incluse. Ma non solo non possono essere incluse, non possono neanche girare, non possono neanche andare in giro. Noi stiamo parlando di servizi e di trasporti per l'ospedale, per case di cura, per... No. No, non è di questo che oggi volevamo parlare. Oggi volevamo parlare di questo che è indispensabile, ma c'è l'altro aspetto, che è quello della persona, che è quello più importante, che è quello della vita sociale. Mettiamo le persone in condizioni che possano vivere e non esistere. Cioè tutte le cose di cui abbiamo parlato permettono a una persona di esistere. La curiamo. No, noi quello che chiediamo è che la persona viva. Cioè sia la possibilità di essere inserita all'interno del tessuto sociale. E questo può avvenire solo attraverso un'attenta programmazione dei servizi, che non può prescindere dalla quantificazione del bisogno. Quindi io capisco che un'amministrazione magari preoccupata non vuole sapere quante persone ha paganti nelle case di riposo, perché se questo non può più pagare, può essere deve far carico, ma se per passare carico deve avere soldi in bilancio. Allora, il discorso è che, per quanto ci riguarda, e penso di parlare un pochino a nome di tutti, la quantificazione del bisogno fa sì che l'obiettivo sia chiaro. Poi esiste la mediazione consapevole, per cui siccome non partiamo da zero, ma partiamo da una situazione a volte di spascio, a volte di qualcosa che si è riusciti a fare, in questo modo si riesce step by step ad arrivare a dei risultati. Ma questi risultati, cioè l'obiettivo, da qui questi risultati non si può prescindere, è quello, deve rimanere quello, non ci si può, non ci si deve accontentare, perché stiamo parlando di persone che sono abbandonate, che si è preoccupate di come andare a lavoro, per come andare a mangiare o per come andare alla struttura sanitaria perché devono telefonarci 50 volte, ma chi mi può portare, come, devo andare, non devo andare.
cioè quelli che hanno, concentrano la loro vita, le persone concentrano la loro vita nella speranza di poter risolvere il loro problema magari di salute o di libertà o di tutto quello che ha fatto prima sulla donna è fondamentale. Il 90% del carico familiare non solo per quello di disabilità è in carico alla donna. Se vogliamo dare spazio alla donna, perché se crolla la donna interno alla famiglia, crolla la famiglia. Allora vogliamo, parliamo di famiglia, benissimo, mettiamo in condizioni le famiglie di vivere, non con parole, con chiacchiere, mettiamo in condizioni le famiglie di vivere, è l'unico modo, è quello di dare una risposta per questi bisogni, che è la Costituzione prima ancora della legge. A me della legge, vi assicuro, non ne frega nulla. C'è una Costituzione che va al di sopra della legge, che dà dei diritti, e questi diritti non possono essere letti da leggi che fanno i conti con cose strane e poi ci lamentiamo. Allora, il discorso è molto semplice, sappiamo che punto siamo, poi ce lo dite, perché sappiamo qual è la raccolta che si può fare per le finanziarie, benissimo, vediamo in che modo insieme poter fare qualcosa, che è quello che tutti voi hanno detto, però si tratta di attuarlo. Cioè in questi anni, quante volte abbiamo avuto la possibilità di incontrarci per discutere di queste cose? Quanti sono venuti da noi per dirci, ma cosa ne pensate riguardo a questo, a quest'altro, a quest'altro, a quest'altro? Io personalmente non ho visto nessuno, o quasi nessuno. Quindi, allora, è chiaro, siamo in un periodo elettorale. 4 anni fa, quando abbiamo, è stato firmato un manifesto da parte di tutti, ma quanti hanno dato risposta a questo manifesto? È chiaro che chi amministra ha molte più responsabilità, ma gli altri governano. Allora, quello che io chiedo veramente, ed è il motivo per cui c'è questo incontro, cerchiamo di trovare dei punti in comune su cui tutti sono d'accordo. E di questa cosa qui non ci sarà discussione in Consiglio Comunale, perché tutti saranno d'accordo. E quindi queste cose si faranno. Allora, vogliamo provare, adesso qui c'è una serie di intenti che noi chiediamo ai candidati sindaci, e sono estremamente impegnativi, quindi chiediamo anche a chi non se la sente di non firmarlo se non ce la sentiamo o riteniamo che non sia possibile firmarlo perché non è attuabile. Non diamo illusioni, diciamo non siamo in grado, riteniamo di non poterlo firmare per questo e quest'altro. Benissimo, non è bello chi firma, non è il bravo chi firma, qui il bravo, quelli che noi cerchiamo dei compagni di strada che aiutino noi volontari a fare dei percorsi che volontariamente e gratuitamente facciamo. Quindi dateci una mano. Ecco, è quello che chiediamo a tutti quanti. Ma insieme su queste cose. Qui non ci sono partitiche. All'interno delle nostre organizzazioni non ci sono persone che la pensano partiticamente in tutti i modi. Ma non è questo, noi è la persona. Quindi adesso scusate, sono stato un po' lungo, ma è veramente un desiderio a nome per conto di tutte le persone che cerchiamo di tutelare, ma con loro, non per loro, con loro, perché è un progetto quello che tutte le associazioni fanno di integrazione della persona, di coinvolgimento della persona, non di pura assistenza. Quindi questo è quello che noi facciamo ed è quello che chiediamo alle amministrazioni di poter fare insieme. Noi siamo a vostra completa disposizione. Metteteci in condizioni di aiutarvi, di programmare insieme a voi e di fare le cose insieme a voi. Siamo dei cittadini del territorio e cerchiamo di farle insieme. Ecco, è quello che vi ha sempre chiesto e continuiamo a chiedere. Adesso però qualcuno deve essere tutto
chiaro. Allora, quindi fondamentale la centralità dell'amministrazione pubblica, chiediamo quindi di pensare ad un governo locale gestito applicando i paradigmi della Convenzione ONU e della Costituzione italiana, ponendo la persona al centro delle proprie scelte.
Per quello, sì, quello che verrà firmato, sempre che ve la sentiate, dice, adesso lo leggo io questo. Allora, inserire il programma di governo. Ok, allora se per tutti è chiaro qual era la cosa.
Abbiamo già presentato e
imposte punti e tanti spiegati.
Allora, sono esattamente, scusami, i punti che sono stati spiegati prima, anziché sotto forma di domanda, sotto forma di affermazione di impegno.
Perché
lo dobbiamo leggere? Che chiediamo?
Ci impegniamo.
Ci impegniamo a. Forse non lo ritengo andato molto più.
Forse
sì, allora chiediamo. Cioè ci impegniamo a, questa è la firma, no? Inserire nel programma di governo una concreta e soddisfacente risposta a questi temi. Prese in carico globale e continuativa della persona con disabilità. Che ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 328
del
2000.
Quindi si è messa a passare.
All'interno di questa normativa chiediamo la corretta applicazione della normativa relativa al decreto DPCM 159/3 che impone l'utilizzo esclusivo del viso ristretto dell'utente con disabilità in caso di richiesta di compartecipazione al costo della frequenza di servizi di ordine e residenziali CSA, CSE, SPA, CDD, RSD, RSA, eccetera. Conseguentemente chiediamo l'incremento dei fondi per il trasporto sociale per le persone con disabilità verso le scuole e i centri di urne. Ad oggi si aggiungono solo una parte di cittadini
pubblico
in violazione della normativa 67/2006, lasciando alle associazioni il compito di colmare il vuoto istituzionale. Attivazione della figura del disability manager al fine di sostenere e garantire che l'insieme delle politiche ordinarie del comune tengano conto della presenza dei cittadini con disabilità legnanesi. Riconoscendo quindi fondamentale la centralità dell'amministrazione pubblica, chiediamo quindi di pensare ad un governo locale gestito applicando i paradigmi della Convenzione ONU e della Costituzione italiana, ponendo la persona al centro delle proprie scelte. Intanto distribuiamo una copia di quello che stiamo firmando. Intanto ringraziamo anche tutti i partecipanti, perché comunque noi vedendovi siamo tutti parte attiva di questa città, magari con modi di pensare in maniera un po' diversa, però tutti puntiamo sicuramente a delle necessità. Grazie a tutti. Thank you.